ancora anch'io, no.
Eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi domenica 5 maggio. Scusate, il tempo mi ha un po' indotto in errore. 5 maggio del 2019. Oggi siamo qui nell'assemblea domenicale come di consueto a parlare di diverse questioni. Purtroppo ogni domenica ci mettiamo di fronte a un'agenda, cioè il mondo ci detta un'agenda abbastanza complessa: manifestazioni, questioni politiche, questioni internazionali, questioni di qualsiasi tipo che si avvicendano, a noi siamo un po' costretti a fare una cernita per organizzare un'assemblea domenicale che possa avere un filo conduttore dall'inizio alla fine abbastanza digeribile per tutti, per noi in primis. Però, visto che è un'assemblea, invitiamo come al solito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, che oggi saranno in massa a casa visto il tempo così pessimo, nonostante appunto oggi sia il 5 maggio, ad intervenire utilizzando il numero consueto 06 49 17 50. Aspettiamo sempre le vostre telefonate, perché voi siete parte integrante di questa trasmissione che vive grazie ovviamente al lavoro di noi redattori ogni domenica, ma soprattutto di voi che ci ascoltate da casa o tramite internet, sempre da casa o sul cellulare. Oggi è 5 maggio, è una data abbastanza importante per quanto ci riguarda, e sono 201 anni dalla nascita di Carlo Marx, quindi oggi ci sembra importante ricordare appunto quello che di fatto ha fondato il socialismo scientifico. E in questa giornata importante di Napoleone ce ne frega molto di meno, quindi diciamo che focalizziamo oggi tutto su Carlo Marx, almeno per ricordarci della sua importanza nei nostri movimenti e di quanto è attuale oggi. E poi l'altra cosa importante di cui parleremo, tra l'altro da un punto di vista diverso, cioè quella economica, monetaria, debitoria, è la campagna che stiamo portando avanti ormai da qualche settimana per la radio, che, come ho detto tante volte, ribadiamo oggi, è di assoluta importanza, che è la campagna del 30 per 1000, il radioabbonamento che la radio richiede e a tutte e a tutti gli ascoltatori. Si tratta di versare 30 euro per appunto questo radioabbonamento, per permettere alla radio di vivere. Noi stiamo cercando di raggiungere una cifra che possa coprire tutte quante le spese, e si fa andando, come si fa a versare questa cifra? Si versa attraverso il sito ondarossa.info, c'è un banner in alto che segnala proprio questa campagna, e ci sono documentate tutte quante le spese per cui noi abbiamo fatto appunto questo conto. Necessitiamo di raggiungere le 30.000 euro in un anno per poter mantenere la radio viva. Come dice spesso Ettore, questo è un atto di militanza importante, perché purtroppo anche noi abbiamo bisogno di denari per mandare avanti, per far sì che la voce libera e indipendente della radio continui con le solite modalità a trasmettere ove possibile, e tutti i giorni soprattutto.
Anche perché questo è un atto di resistenza, tutte le radio stanno chiudendo, adesso si è chiusa definitivamente anche Radio Città Futura, che se le prendono poi le frequenze tutte queste radio commerciali che ti abbottano di spot pubblicitari, di orientamenti musicali e culturali, che sicuramente non è che ci assecondano. Questi invece sono dei microfoni aperti, c'è di tutto, ci stanno interventi culturali ad alto livello, anche per raccontare come noi a domenica che cerchiamo di...
Non te buttare sempre...
No, vabbè, però che facciamo? Diamo voce a chiunque vuole dire la sua, anche se noi diamo l'argomento, poi gli ascoltatori, se vogliono, possono introdurre argomenti loro. Insomma, uno spazio di libertà. Per questo spazio di libertà purtroppo bisogna correre dietro i costi, che sono incomprimibili, no? Luce, condominio, telefoni, attrezzature tecniche. Abbiamo stimato che per poter mantenere tutte queste cose ci vogliono questi soldi, 30.000 euro all'anno, che è il costo dell'equivalente del costo di una giornata di una radio di queste commerciali. Noi ci famo avanti tutto l'anno, perciò compagni, prendete sul serio questo impegno e mandateci i soldi, anche al conto corrente postale, per chi non ha l'uso del computer, che non è in grado, non lo vuole fare, c'è il conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a radio, a intestata a Cooperativa Culturale al Laboratorio 2001, via De Voci 5600185 Roma. Andiamo con gli argomenti di oggi. Ricordiamo che fra poco, il 24 maggio, già 5, fra una ventina di giorni, faremo il compleanno. Come tutti gli anni ci sarà la tradizionale festa sotto la finestra della radio. Anche per quella occasione venite attrezzati per rinnovare e fare l'abbonamento, perché non l'ha fatta ancora.
E partecipare anche, insomma, che è una cosa che ci sta particolarmente a cuore. Allora, oggi abbiamo con noi fortunatamente Fabio Marcelli, che ci aiuterà a impostare diversi ragionamenti per quanto riguarda la prima parte della trasmissione, almeno così abbiamo pensata, che riguarderà la questione del debito. Cercheremo di focalizzare successivamente con un collegamento telefonico sulla questione di Roma in particolare. Se riusciamo a farlo, forse avremo qualche difficoltà, già c'è stato annunciato questa mattina per una questione di scarsa copertura del segnale telefonico, ma noi ci proviamo da qui a poco. E poi, visto che lui è tornato da un viaggio in America Latina, che insomma in un mese più o meno ha attraversato alcuni paesi importanti dell'America Latina, tra cui Brasile e Cuba, parleremo anche di una questione di straordinaria importanza e contemporaneità, che è la questione venezuelana. E chiaramente parleremo di tutti quanti, diciamo, quelli che saranno gli aspetti che più o meno ora capiamo che riguardano noi e che riguarderanno, perché non è finito niente. Quindi insomma cercheremo di impostare un ragionamento. Allora, a partire dal debito, che in qualche maniera possiamo dire che insomma anche questo è di attualità straordinaria. Noi abbiamo partecipato insieme in Brasile a un convegno in cui si è parlato anche di questo. La questione debitoria non è sparita dall'agenda economica e politica di tutti quanti i paesi del mondo, a questo punto direi, a parte qualcuno. Non se ne parla più tanto, ma non è che la questione appunto si sia ricondotta all'interno di, diciamo, un contenitore che mantiene tutto sotto controllo. Quello che è avvenuto attraverso le varie leggi tipo il Fiscal Compact, no? Che rappresenta un obbligo che hanno assunto la gran parte dei paesi dell'Unione Europea di contenere le proprie spese, quindi di puntare a un pareggio di bilancio. Evidentemente noi ce l'abbiamo quotidianamente sul cervello, sulla testa, insomma, come spada di Damocle, perché rappresenta nient'altro che una compressione di quello che sarebbe il salario indiretto, ossia riduci la spesa pubblica, cioè tagli quelle che sono le spese pubbliche, e evidentemente i servizi vengono meno. In ambito europeo l'abbiamo analizzato tante volte, e cercheremo, come dicevo prima, di parlarne anche con un focus specifico sulla questione romana. Si è parlato appunto del Salva Roma, no? Come elemento proposto dal 5 Stelle all'interno della compagine di governo. E la domanda che volevo fare adesso a Fabio, no? Prima di introducendo il discorso, alcuni parlano di debito come sistema, no? Abbiamo una compagna che abbiamo sentito giù in Brasile, parlava appunto come sistema del debito, cioè come un elemento dell'economia e della politica internazionale che si autoalimenta. Secondo te, a livello mondiale, quindi esulando dalla situazione esclusiva dell'Unione Europea che conosciamo decentemente bene, anche a livello sudamericano, abbiamo visto l'Argentina, il Brasile vivono situazioni molto molto pesanti da questo punto di vista, si sta creando, cioè si sta rafforzando tutto questo sistema del debito, e se sì, in che maniera dal tuo punto di vista?
Ma in termini molto generali direi anzitutto che il debito cresce, la sua importanza cresce nella misura in cui cresce la finanziarizzazione dell'economia, in quanto che i due fenomeni sono fortemente legati. Stiamo attraversando una fase che dura da almeno 30-40 anni, a partire dalla prima crisi debitoria dei paesi poveri, che possiamo collocare intorno al 1980, nella quale progressivamente il peso della finanza nell'economia è cresciuto. Anzi, se vogliamo, possiamo retrodatare l'inizio di questa fase ai primi anni 70, con la crisi del sistema monetario internazionale basato sugli accordi di Bretton Woods e quindi la fine del cambio fisso con il dollaro. A partire da questo momento, per una serie di fenomeni, il peso del debito è aumentato, e parallelamente è aumentato anche il peso della finanza. Parliamo di scelte legislative che sono state fatte da quelli che erano all'epoca e sono tuttora i principali paesi capitalistici, e cioè Stati Uniti e Gran Bretagna. Ricordiamo che fu il tempo di Reagan negli Stati Uniti, a partire appunto dagli anni Ottanta, e della Thatcher nel Regno Unito, che hanno perseguito delle politiche cosiddette monetariste volte appunto a conferire un ruolo sempre più importante alla finanza. Poi questo fenomeno si è proiettato via via nei decenni successivi fino ad oggi, quindi crescendo la finanza cresce anche.
Quindi tu pensi che la crisi, l'esplosione della crisi post 2008 abbia avuto un ruolo importante sull'ingrandimento significativo del debito complessivo? In altri termini, quella che tu chiami essere la finanziarizzazione, cioè l'aumento del capitale speculativo, è anche frutto della crisi, diciamo?
Certo, oltretutto diciamo che si sono avuti durante tutti questi anni, parliamo appunto, possiamo collocare l'inizio di questa fase, come diceva, addirittura negli anni 70, quindi siamo già quasi 50 anni.
Beh, c'è chi data proprio da quel periodo l'inizio della lunga crisi che è esplosa nel 2008, quindi coinciderebbero i discorsi.
Quindi ormai sono quasi 50 anni, sono avuti una serie di mutamenti e di inasprimenti progressivi della situazione. Uno degli elementi, se vogliamo, più significativi è che il debito è diventato sempre più una merce negoziabile, no? Quindi il debito si vende e si compra, emergono nuovi soggetti come i cosiddetti fondi avvoltoio che si comprano il debito di un paese, ad esempio dell'Argentina, a un prezzo ridotto e poi esigono di fronte alle corti competenti, che secondo i contratti stipulati all'epoca dai governi della dittatura erano o britanniche o statunitensi, esigono di fronte a questi tribunali il complesso del debito.
Questo mi sembra un punto fondamentale.
Quindi riescono a incassare dei profitti enormi. Su questo c'era stata una resistenza da parte del governo argentino ai tempi dei Kirchner.
No, io una cosa, no, perché quando parliamo di questo argomento del debito, non parliamo del debito. Vorrei sapere chi sono i creditori di questo debito. Perché quando noi diciamo queste cose, no, io ho un debito, ce l'ho verso una persona, e quello è, e c'è un tornaconto, c'ho un debito perché ho comprato la macchina e devo pagare la rata. Da chi sono i creditori di questo debito? Quando noi parliamo del nostro debito, no, che è arrivato a 2.400 miliardi di debito, ma chi sono i debitori di questa situazione? Perché qua mi sembra i creditori. Qua mi comincia a suonare strano, perché poi perché probabilmente questi debiti nemmeno esistono, sono solo figurativi, nel senso che vengono con sistemi calcoli algebrici, no? Calcolano il debito, perché non, avendoci tutto sto debito, cosa abbiamo acquistato? Il debito di Roma, no? Che volevamo fare 12 miliardi di debito, in cui però avevamo una città senza strade, senza fogne, senza, non ha adeguato niente. Che cosa a che cosa è dovuto? A che corrisponde questo debito? Perché
se io, bella domanda.
Capito? Se io ho un debito, dovrei avere pure i benefici di questo cosa. E poi perché non capisco, io so che Salvini c'ha un debito che se l'è l'azionato per 80 anni.
Beh, pure si chiama in altro modo, vabbè, comunque.
Però se sono comprati i diamanti, capito? Stanno piazzati da una parte, il capitale.
No, dicevo, tu dici giustamente, abbiamo tutto questo debito, che ci danno in cambio? Il bello dell'economia finanziaria, bello per chi ha i soldi ovviamente, è che non ci danno in cambio niente, cioè il debito, e l'economia finanziaria ha la caratteristica di fare i soldi mediante i soldi, cioè non c'è una produzione né di beni né di servizi reali, non c'è una produzione né di beni né di servizi reali, ma c'è una produzione di denaro attraverso denaro, cioè i finanzieri, cioè quelli che controllano questa economia finanziaria, accumulano fortune spaventose, la gente normale non ha in cambio nulla, né di beni né di servizi, e questo è il bello, se vogliamo, no? Quindi questi meccanismi sono questi. nello specifico degli enti locali, ma non solo, anche dello Stato, Stato italiano e di altri stati, ci sono poi questi nuovi meccanismi molto sofisticati, per cui praticamente vendono questi contratti agli enti locali. Ci sono una serie di casi nei quali è intervenuta anche la magistratura, sia contabile, in alcuni casi anche la magistratura penale, perché questi in molti casi i consiglieri comunali, i sindaci, il ceto politico locale, forse turlupinato da questi finanzieri, forse si è fatto turlupinare avendo qualcosa in cambio, hanno comprato questi certificati, questi particolari contratti di debito, futures o altro tipo di contratti, che hanno prodotto poi un ulteriore debito a carico degli enti locali. Un problema che abbiamo, e adesso spero intervenga anche Bersani, che su questo, a differenza
Marco Bersani,
Marco Bersani,
gli ascoltatori,
non è quello che smacchia i giaguari, è un altro Bersani, quindi che è appunto su questi temi un grande esperto. Anche a Roma abbiamo questo fenomeno, cioè buona parte del debito di Roma è dovuto a questi prodotti finanziari che sono stati acquistati da, dalle amministrazioni comunali passate.
Rientra qualcosa con la finanza creativa dei Tremonti, no? In cui ci fu la possibilità, cioè furono allargate le maglie, io ricordo questo. No?
Sì, ma sicuramente, adesso i dettagli confesso che mi sfuggono sul piano appunto dell'evoluzione legislativa, è chiaro che sono stati allargati i dettagli.
I derivati sono pre-Tremonti, intendiamoci, perché quello che parla lui sono dei titoli derivati.
Sì,
Tremonti si inventò la finanza creativa attraverso le cartolarizzazioni di servizi pubblici, di beni pubblici e via dicendo, insomma.
Ma infatti a tal proposito secondo me è interessante pure fare un po' un riepilogo storico, perché fino agli anni Ottanta ricordiamoci che il debito pubblico non veniva acquistato dalle banche private, ma veniva gestito esclusivamente dalla Banca d'Italia, insomma dalla Banca Centrale
Nazionale. Sì, sì.
E quindi secondo me è importante ricordarci pure questo aspetto, perché adesso noi abbiamo questa ossessione del debito pubblico, perché di fatto ci sono le banche private nazionali e internazionali che battono cassa con dei tassi di interesse decisi da loro, sostanzialmente loro dicono dal mercato, però insomma è chiaro che è deciso dalle banche, quindi tutta la nostra, tutto il nostro indebitamento è verso di loro, e chiaramente loro hanno tutto l'interesse a riscuotere. Viceversa, prima appunto era lo Stato, anzi fino al 1981 era il governo e la Banca d'Italia che stabiliva come e quando dare più o meno liquidità, aumentare o abbassare il tasso di cambio, aiutare o meno i consumatori, le aziende, eccetera. Poi nel 1981 c'è stata questa divisione, esatto, il famoso divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, quindi di fatto la Banca d'Italia non poteva più aiutare il governo nelle sue politiche pubbliche che richiedevano maggiore spesa pubblica, e quindi di fatto si è iniziato questo processo di indebitamento. Rispetto a questo poi vorrei collegare una notizia che ho letto sul blog Coniare Rivolta, che ho trovato molto interessante, perché sui giornali invece non l'avevo trovata, mi era sfuggita. Una notizia della settimana scorsa in cui la Banca d'Italia ha annunciato che sborserà 6 miliardi per opere pubbliche, e quindi il blog, gli economisti di Coniare Rivolta si sono domandati da dove provengono questi 6 miliardi, cioè come mai la Banca d'Italia a un certo punto regala a noi cittadini 6 miliardi, da dove vengono? Ebbene, questi 6 miliardi provengono proprio dagli interessi del quantitative easing, che per chi non si ricorda che cos'è il quantitative easing, è una politica, una strategia pubblica lanciata da Draghi nel 2015 in seno all'Unione Europea per fronteggiare la crisi economica, sempre con gli strumenti del capitale, che in sostanza era proprio una politica monetaria a livello europeo, in cui la Banca Centrale Europea acquistava i titoli del debito pubblico dei singoli stati fino a un massimo del 10% del debito pubblico, con tassi di interesse bassissimi, che nel caso dell'Italia hanno fruttato appunto 6 miliardi, il che è interessante, no? Perché se il quantitative easing di fatto è quello che, quello che lo Stato italiano ha fatto fino a, all'entrata della politica economica europea, quindi prima lo poteva fare in autonomia l'Italia, e tra parentesi ricordiamoci che l'Italia fino agli anni 2000 ha fatto delle pesanti manovre di riduzione di politica monetaria, di riduzione del tasso di cambio o introduzione di liquidità pari circa 8 volte. Di norma gli stati insomma ricorrono poco a questo strumento. L'Italia, per equilibrare la propria spesa pubblica e il proprio indebitamento, ha fatto uso spesso di questo strumento. Adesso non lo può più fare per le leggi dei trattati dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea ha dato questo strumento a tutti gli stati, che appunto è stato evidentemente molto molto utile, perché in parte ci ha un po' sollevato durante questi anni della crisi e in parte perché adesso appunto ci dà 6 miliardi.
Sì, col problema che rimane che c'è una liquidità spaventosa e prima o poi andrà assorbita, questo è un altro problema.
E questo si ricollega poi al discorso della finanza, no? Perché tutta questa liquidità spesso viene poi inserita non nel mercato reale ma nella finanza.
Io volevo fare una domanda, sei finito, Giulio? Volevo fare una domanda a Fabio. Noi conosciamo, abbiamo visto proprio personalmente molte esperienze. Mi ricollego prima a quello che diceva Ettore, no? Che è un'equazione molto semplice. Sì, tutti indebiti, si immagina una persona normale con un cervello normale, buon senso, e vuol dire che qualcosa in cambio c'hai. Nel senso, se indebita il comune c'ho più servizi, e abbiamo capito che questa equazione non funziona, cioè l'indebitamento di un paese, di un comune, comunque non, a questo indebitamento non corrispondono servizi migliori o comunque un arricchimento che in secondo momento viene restituito. Quindi questa è la prima questione che secondo me è centrale, cioè un paese più indebitato non è un paese che vive con dei servizi migliori, e questo è innanzitutto importante. Parlavi dei creditori, giustamente, a fronte di un debito c'è un credito. Io ricordo prima delle elezioni qui a Roma, insomma l'attuale sindaco insieme al partito che la sosteneva aveva messo all'interno del programma anche la possibilità di fare un audit, cioè di vedere effettivamente quanto è il debito, perché poi se i numeri sono parecchio ballerini, se ci riusciamo a parlare con Marco Bersani lui ce ne parlerà più nel dettaglio, e poi soprattutto non si capisce se sono scaduti, sono veri, quanto ammontano, chi sono i creditori. Allora, in Italia, a Roma in particolare, questa esperienza dell'audit pare che non si riesca a fare perché ci vogliono tante autorizzazioni e la politica sembra ci sia messa per traverso. Fabio, tu probabilmente hai qualche invece esperienza di audit fatta all'estero che ha avuto diciamo un impatto positivo. Questo strumento, dal tuo punto di vista, può essere significativamente importante, almeno a far capire di che stiamo parlando.
Sì, è uno strumento fondamentale, direi che è uno strumento democratico nel senso più elementare del termine, in quanto che i cittadini devono sapere chi sono i creditori, devono sapere per quale motivo sono stati accesi, come si suol dire, i prestiti, e che poi questi prestiti sono stati accesi, hanno bruciato un po' tutto e continuano a bruciare le finanze pubbliche sia a livello centrale che a livello locale, quindi attraverso quali meccanismi anche questo debito si autoalimenta. Perché tu dicevi c'è una visione, diciamo così, di senso comune che è sbagliata, no? Quindi si conferma l'assunto in generale che a volte il senso comune non coincide col buon senso, perché il ragionamento che ti fanno anche i neoliberisti, diciamo così, da strada, no? Quelli che incontri al bar e che ti dicono rapportano il tema alla loro esperienza personale. Quindi io faccio un debito che mi devo comprare una macchina, mi devo comprare una casa, mi devo comprare qualsiasi cosa, faccio il debito, quindi è giusto che lo restituisco. E in questi termini, diciamo così, che il ragionamento potrebbe essere entro certi limiti corretto, ma qui parliamo di meccanismi che vanno molto al di là di questo rapporto elementare che si configura in questi termini così banali, perché in realtà il debito è un meccanismo che si autoalimenta. Pensiamo che i paesi latinoamericani, secondo uno studio che fu fatto anni fa, parliamo di almeno 20 anni fa, dal Parlamento latinoamericano, i paesi latinoamericani già nell'epoca precedente avevano restituito più volte l'ammontare del debito, cioè nonostante il debito era cresciuto. Quindi vi rendete conto di che tipo di meccanismi ci siano alla base di questo debito?
Cioè, per farla semplice,
non a caso si è stata coniata, fammi fare questa cosa, poi ti lascio lavorare. È stata coniata in spagnolo, il debito estero si chiama deuda externa, no? Perché poi i paesi latinoamericani hanno questo problema, soprattutto con creditori che stanno al di fuori dei loro confini, quindi parliamo di società finanziarie, di banche internazionali, di altri stati, del Fondo Monetario Internazionale. Questo vale anche entro certi limiti anche per i paesi come l'Italia, però diciamo che anche su questo le informazioni sono scarse, però sappiamo che anche già adesso buona parte del debito italiano è nei confronti di creditori esteri. Quindi il gioco di parole è questo qui: deuda esterna, deuda eterna. Quindi il debito si eternizza, si perpetua all'infinito e diventa uno strumento di assoggettamento, di controllo delle scelte che fanno gli stati. Parlavamo prima dell'Argentina, che ci ha avuto questo problema enorme dei fondi avvoltoio che si erano appropriati. Ai tempi dei Kirchner era stata abbozzata una politica di risposta a questi fondi avvoltoio al debito, no? Attraverso la votazione delle risoluzioni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2015, attraverso una serie di scelte che erano state fatte anche in sede contenziosa di non pagare i debiti, eccetera. Venuto meno i Kirchner, tutti i loro limiti che conosciamo, ma almeno su questo punto si erano impegnati. Macri si è completamente piegato a qualsiasi richiesta del capitale internazionale e il debito estero dell'Argentina è ricominciato a salire enormemente, oggi appunto con le conseguenze in termini di taglio dei servizi sociali, taglio delle spese pubbliche, disoccupazione, crisi eccetera, qui attualmente è tornato ai livelli che viveva questo paese negli anni 70 e 80 in termini di indebitamento, di crisi eccetera. Quindi abbiamo un problema, come dicevamo, di conoscenza, di sapere chi è il creditore, chi è il debitore, attraverso quali meccanismi si alimenta il debito e che cosa in concreto viene dato ai cittadini in cambio di questo debito. È un tema questo di trasparenza democratica. C'è un'esperienza, mi chiedeva Francesco l'esperienza significativa in questo campo, l'esperienza probabilmente più significativa, l'unica in effetti realizzata a livello governativo, è stata quella dell'Ecuador attraverso la commissione di auditoria sul debito pubblico che è stata creata dal governo Correa negli anni intorno al 2006-2007, insomma. Questa commissione presentò il suo rapporto finale a Quito, io c'ero nel novembre 2008 alla presenza di Correa, del governo Correa. Oggi purtroppo in Ecuador c'è una situazione molto diversa, no? Perché come sapete a Correa è subentrato Moreno, che è la negazione della politica di Correa in tutti i campi. Da questo rapporto appunto emergevano una serie di illegalità che erano state compiute nel debito estero ecuadoriano, nel senso che appunto c'erano dei conflitti di interessi enormi, cioè i ministri dei governi precedenti che avevano concluso i prestiti erano al tempo stesso consulenti o gerenti o comunque cointeressati alle banche che avevano concesso i debiti, quindi vi immaginate che cosa poteva essere successo. Questo rapporto molto analitico, che ha analizzato tutti i vari aspetti del debito estero dell'Ecuador nei confronti delle banche private, nei confronti degli altri stati, nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali e anche il debito cosiddetto commerciale, ha avuto un effetto positivo, nel senso che è servito come base a un negoziato che ha consentito al governo di Corea di tagliare in buona misura il debito. Queste esperienze, sia pure limitate, dimostrano che sia dell'Ecuador che dell'Argentina, ce ne potremmo fare anche altri esempi anche fuori dall'America Latina, ad esempio per quanto riguarda l'Islanda, dimostrano che quando c'è una volontà politica un governo riesce ad opporsi ai creditori, però è fondamentale che questo tipo di opposizione sia concertata a livello internazionale, perché i creditori agiscono in modo unitario, hanno una loro intelligenza strategica, coordinano le loro azioni, hanno delle strutture come il Club di Parigi, il Club di Londra o le stesse banche, le associazioni delle banche a livello internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, hanno organizzazioni che consentono di prendere delle decisioni su scala globale. Viceversa i debitori agiscono in modo scoordinato localmente, cioè, l'unico tentativo importante che fu fatto, fu una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cui accennavo prima, adottata nel settembre 2015, che poneva una serie di principi giuridici ai quali si doveva ispirare la ristrutturazione dei crediti. Questa risoluzione rimane importante, però è ancora in buona parte lettera morta, anche perché nel frattempo alcuni dei protagonisti di quella stagione sono venuti meno, ad esempio dicevamo il governo argentino dell'epoca, lo stesso governo dell'Equador dell'epoca, eccetera, sono venuti meno. Comunque resta questa esigenza di adottare una politica unitaria da parte dei debitori per far fronte alla finanza internazionale, che sono destinata appunto a spazzare via qualsiasi opposizione e a continuare a eternizzare il debito come strumento di controllo e di dominio su tutti i paesi e su tutti i popoli.
Pronto Marco, ci senti?
Sì, pronto.
Sì, buongiorno. Sì, sì. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, chi ci ascolta.
Stiamo finendo di fare una discussione qui tra i compagni presenti e Fabio Marcelli sul debito, e lui ci stava spiegando un po' l'esperienza dell'Ecuador per quanto riguardava appunto il discorso dell'audit. Ecco, l'abbiamo un po' messo tutto quanto insieme. Ti abbiamo chiamato, come ti dicevo in questi giorni, per sapere qualcosa in più, visto che tu sei un esperto del debito di Roma, su la questione specifica del debito di Roma e nel particolare quello di cui si discuteva in realtà fino a qualche giorno fa, adesso sembra sia sparito dai giornali, della questione del Salva Roma, no? Di questo provvedimento che il governo vorrebbe mettere dentro. Se ci riesci a fare una panoramica della situazione, dello status del debito di Roma, anche dal punto di vista quantitativo, e a che cosa servirebbe, dove andrebbe, in che direzione potrebbe andare il Salva Roma?
Intanto diciamo che la discussione di...
Pronto Marco?
Sì, pronto?
Sì, sì,
pronto?
Ecco, non ti abbiamo sentito, puoi ricominciare perché non è la comunicazione.
Sì, dicevo che la discussione attuale che c'è stata sul Salva Roma è abortita subito, anche perché si è inserita dentro una conflittualità fra le due forze di governo, cioè la Lega da una parte e i 5 Stelle dall'altra, che l'hanno un po' giocata più sul io attacco te, tu attacchi me, e infatti il decreto che poi è uscito è un decreto monco che dovrà essere modificato dal Parlamento. Però facciamo un passo indietro e capiamo cos'è il debito di Roma. Allora, tutto inizia nell'aprile 2008, quando vince Alemanno le elezioni comunali e il governo Berlusconi decide a quel punto sostanzialmente di fare un regalo alla nuova giunta Alemanno, e cioè decide di togliere tutto il debito pregresso dall'amministrazione comunale e commissariarlo, tra l'altro facendo un ulteriore regalo, perché Alemanno si è insediato nell'aprile 2008, i primi quattro mesi del 2008 le entrate sono andate al comune, quindi Alemanno ha potuto usufruire delle entrate, mentre le uscite sono state collocate nel debito commissariato, quindi Alemanno ha potuto iniziare a governare con un sacco di soldi che poi abbiamo visto come sono stati spesi. Che cosa c'è nel debito di Roma? Allora, intanto la quantificazione: il debito di Roma complessivamente, se si calcola fino alla sua scadenza, cioè 2048, sono 12 miliardi, il debito reale sono 8,7 miliardi, nel senso che nel calcolo dei 12 miliardi c'è già tutto il pagamento degli interessi da qui al 2048. Debito reale sono 8,7 miliardi, debito per diciamo saldare il quale è stato fatto il commissariamento, che ogni anno dovrebbe rimborsarne una parte. Questo rimborso finora avveniva così, con 300 milioni all'anno dati dallo Stato e 200 milioni dati dal Comune di Roma attraverso una serie di misure, per cui la tassa
aeroportuale,
un'aggiunta alla tassa aeroportuale, l'IRPEF alle stelle, eccetera.
Ascoltami, scusami, ti interrompo subito Marco, giusto per fare chiarezza pure per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi in qualche maniera possiamo dire che questo commissariamento ha fatto sì che una parte del debito fosse accollato da tutta la collettività nazionale, non solo dai romani. Sì. I 300 milioni che paga il tesoro li pagano tutti i contribuenti, non solo i romani.
Esatto, In più i romani pagano altri 200 milioni all'anno. I vari commissari, in particolare la penultima, cioè Scozzese, aveva già segnalato che comunque il rimborso del debito con le cifre messe in campo avrebbe provocato una crisi di liquidità e quindi, diciamo, un default del commissariamento entro il 2022. Questa è la ragione per cui si è cominciato adesso a discutere di modificare Salvaroma. Perché? Perché se si prosegue in questa maniera, nel 2022 il commissario non ha più soldi per rimborsare nulla e a quel punto la crisi del debito di Roma diventa palese e scoperta. Che cosa hanno messo in campo? La Raggi ha proposto insieme al governo, a una parte del governo, che questo debito, diciamo, di chiudere la vicenda commissariale, che il debito di Roma quindi torna nelle casse del comune, ma una parte se la debita direttamente lo Stato, come peraltro sta già facendo.
Esatto, esatto.
A quel punto lo Stato potrebbe ricontrattare, con, in particolare con Cassa Depositi e Prestiti, gli interessi sui mutui che il comune sta pagando,
che ricordiamo che è intorno al 5%, soprattutto per quelli fatti da Veltroni, correggimi se sbaglio, diciamo un tasso abbastanza fuori mercato oggi, no?
Siamo da tassi da usura, ovviamente. E su questo si è opposto Salvini, più per motivi di altro tipo, di propaganda politica e di attacco alla Raggi, dicendo: non esiste che ci accogliamo il debito di Roma, allora o ci accogliamo il debito di tutti i comuni, insomma è andata un po' in catara. Quello che manca a entrambe le proposte è un ragionamento invece su andare a vedere cosa c'è dentro il debito di Roma, perché che se lo accogli lo Stato, che se lo accolgono i romani, vuol dire che comunque se lo accolla il pubblico. Ma il problema è legittimo il debito accumulato finora? È odioso il debito accumulato finora? Va pagato tutto? Perché nel rapporto che come gruppo audit del Comune di Roma, cioè non del Comune di Roma nel senso del Comune, diciamo,
di Roma,
decide Roma, quindi da parte dei movimenti, noi abbiamo fatto un'analisi di quel debito e alcune cose interessanti sono venute fuori. Intanto la prima è che c'è 1 miliardo, questo lo scrivono i commissari, c'è 1 miliardo di debito, c'è 1 miliardo di debito che di cui non si conosce il creditore. Questo dal punto di vista della esistenti comporta che quel debito va annullato, perché se non si conosce il creditore, il debitore non ha più alcun obbligo.
Marco, perdonami, per noi che non siamo appunto esperti della questione, puoi spiegarci com'è possibile che il Comune di Roma ha non 100 euro ma 1 miliardo di euro di debito e non si sa chi dà sti soldi? Tecnicamente come fa questo creditore a non essere individuabile? Ecco, spiegaci tecnicamente come è possibile, perché insomma
intanto sono tantissimi creditori, quindi la somma è 1 miliardo ma fatta di tanti piccoli debiti, piccoli insomma, comunque tutti di una certa rilevanza. No, la cosa è assolutamente incredibile, tant'è vero che noi avevamo scritto come gruppo audit all'ufficio legislativo della Camera dei Deputati dicendo se era possibile una cosa di questo genere, e la risposta è stata incredibile. Loro ci hanno detto è impossibile che non si conoscano i creditori, a meno che non sono stati fatti debiti fuori bilancio, perché non dico una determina, non dico una delibera, ma almeno uno scontrino da qualche parte ci dovrebbe essere. Questo c'è l'ufficio legislativo della Camera. Ora però esiste una legge del 1985 che dice che nel momento in cui non è certo il creditore, il debito viene annullato. E allora noi avevamo anche proposto all'amministrazione Raggi addirittura di fare una cosa ipermoderata, cioè di mandare un annuncio in cui si dice: entro il 31 di maggio chiunque ritiene di avere un credito con Comune di Roma e porta le carte e lo dimostra verrà riconosciuto. Dal 1° di giugno chi non ha portato le carte, quel debito è annullato. È una cosa che si può fare domani mattina, si poteva fare 3 anni fa, si può fare in qualsiasi momento, e invece continua a essere calcolato quel miliardo. C'è un altro 1 miliardo di debito che si riferisce ai contenziosi che i grandi proprietari di terreni hanno aperto nel 1960 per gli espropri sulle Olimpiadi, chiedendo che venisse riconosciuto il valore di mercato e non il valore del, diciamo, agricolo del terreno. E ansioso si continua a tenere a disposizione 1 miliardo, perché il Comune di Roma dice: se abbiamo aperto, dobbiamo pagare intorno a 1 miliardo. Stiamo parlando però di contenziosi aperti dal 1900, non c'è nessun altro mondo che tiene aperti contenziosi così per un tempo così lungo, e quello, anche quello, è 1 miliardo che può essere annullato. Perché di cominciare a annullare queste cose? Perché intanto, se si abbassa il debito, si abbassano anche gli interessi che si debito, e del debito poi andrebbe sottoposto a indagine, cioè per capire che cosa è legittimo, che cosa non è legittimo.
Quindi diciamo che c'è un quarto del debito corrente, quello che tu hai chiamato il debito reale, che di fatto è ballerino in qualche maniera, e parliamo di 2 miliardi che insomma potrebbero essere risorse da recuperare in qualche maniera, almeno in parte.
Ma ne possiamo aggiungere altre, per esempio anche l'Europa ha detto che la Chiesa pagare sugli immobili commerciali sarebbero 20 milioni l'anno. Il Comune di Roma non ha mai neanche scritto una lettera al Vaticano per dire che vogliamo fare questa cosa. La quantità di immobili di Roma comporta un'entrata per il Comune di Roma almeno di 200 milioni l'anno, e anche quello è un terreno che non è stato esplorato. In più, diciamo, almeno dal è che comunque in generale Roma è una città sottofinanziata, cioè per come sono concepite le entrate, lasciamo stare gli sprechi, facciamo finta che la gestione sia buona, quelle entrate non coprono tutto per le funzioni di Roma, per esempio le funzioni di...
Abbiamo qualche difficoltà col collegamento. Ci senti, Marco? Pronto?
Pronto?
Mi sentite?
È un po' scatti, sì. Tu ci senti?
Ecco. Io mi sento.
Benissimo, allora sarà momentaneo probabilmente.
Sì, dicevo.
No,
mi sa che
Io ne approfitto sperando che lui ci senta, ne approfitto per inserirmi. E leggevo proprio da un articolo scritto da...
Sì.
Marco, ci senti?
Io vi sento sempre, però ho capito che voi non mi sentite.
Sì,
vai e vieni. Mi volevo inserire per farti una domanda rispetto al discorso che stavi facendo, che ho trovato interessante il fatto che in media, che tu stesso scrivi sul Manifesto ieri, mi sembra che in media le entrate comunali in Italia crescono ma le spese diminuiscono, e il Comune di Roma in particolar modo sembra essere al 12° posto, questo è dati del Sole 24 Ore di oggi, al 12° posto per spesa pubblica, a fronte invece ad esempio di una Modena che sta al primo posto, che spende pare almeno 2 volte tanto rispetto alla spesa di Roma, il che è interessante perché appunto non solo utilizza i soldi pubblici male, ma in realtà anche poco.
Sì, perché avanti si è cominciato.
Non ti sentiamo,
Marco. Pronto? Sì, ti sentiamo molto.
Pronto?
Così non riusciamo manco a seguire perché vai e vieni. A questo punto sto discorso lo affronteremo possibilmente qualche domenica, cerca di essere disponibile e venire
dai,
in studio e così
facciamo,
lo sviscereremo
così,
più dettagliatamente.
Perché, va bene, dai, allora ci sentiamo un'altra volta,
in un altro momento. Ti ringrazio, Marco.
Ciao a tutti.
Ciao. Vabbè, i spunti già ci sono, però io quello che volevo dire, per esempio, sempre sul debito di Roma, perché poi vorrebbe che ci potrebbe spiegare pure lui, qui c'è una relazione che io ho letto 1 anno e mezzo fa circa della Corte dei Conti, in cui determina che ci sono 2,5 miliardi, no, di evasori per gli oneri concessori dati dalle società, i costruttori, i palazzinari classici di Roma. Questi sono debitori nei confronti del comune per gli oneri accessori di 2,5 miliardi. Cioè non è di bau bau micio micio, e poi noi abbiamo 12 miliardi di debiti così come ce l'ha descritto lui. Se andiamo a vedere e fammi i conti fatti bene, probabilmente saremmo più in attivo che in passivo. Quello che mi preoccupa dentro sto gioco del debito è quello, quando volevo interrompere il discorso suo, che per esempio pure qua c'è un rapporto scritto da economisti fatto, e lo spiegano in un modo chiaro, in cui il debito italiano, che ammonta a 2.350 miliardi di euro, solo di interessi fino ad oggi ne abbiamo pagato circa 9.000 miliardi, cioè il debito è largamente coperto e con gli interessi che con le rate che avevamo pagato fino adesso. A questo punto dovremmo avere il coraggio di dire calma, il debito azzeriamo tutto. Queste che poi lui è andato avanti e ci ha spiegato che in altre parti certe situazioni di questo tipo sono state fatte. Quello che mi preoccupa è che dentro sta politica da finanziare del debito si gestisce poi il modello di società: meno democrazia, perché ci sarà il debito, meno servizi sociali, meno diritti, perché tutto quanto viene, dice, c'avevamo il debito, queste cose non si può fare, nessuno ce li concede, e c'è un modello di società autoritaria che ormai prevale.
Ma anche perché poi...
E noi lo stiamo vedendo proprio nei sviluppi che poi dopo ne parleremo, quello che è venuto in Venezuela. In questo modo stanno facendo cambiare regimi sempre per motivi,
ci stanno provando,
ci
non è che ci riescono.
Io di sì, poi lo infatti, spieghiamo, perché comunque... poi abbiamo parlato del Venezuela, sembra che c'è il colpo di stato, ma bastava che spostavano le telecamere su Parigi e se ne rendevano conto che lì c'è una sommossa 10 volte, 20 volte più forte, più potente di quello che c'è in Venezuela. Ha chiamato una manifestazione, decine di persone sono scese in piazza a sostegno di quello. Vabbè.
Ma infatti,
però si gioca senza, sempre sul discorso.
Senza andare in Venezuela, cioè basta guardare anche l'Italia e l'Europa, insomma. Il Venezuela poi è un altro caso, però vuol dire in Europa e in Italia nello specifico, in generale i paesi del sud dell'Europa, no, sfruttano tantissimo la questione del debito per tagliare e fare appunto l'austerità, cioè dal 2008 che ci stanno ammazzando con l'austerità, perché utilizzando la scusa del debito. Quindi è chiaro che il nesso è strettamente collegato, è una strategia politica evidente. Quasi,
sì, funziona molto, no? Bene, tra l'altro, perché il senso comune, appunto, noi queste trasmissioni cerchiamo pure di farle per sta ragione, per dare degli strumenti. Non è che siamo tutti studiosi, per fortuna abbiamo gente che ci viene a dare una mano, perché in realtà quello che ti dicono per strada, appunto, è il concetto molto individualistico che utilizza la teoria liberale di rendere tutto quanto come se fossi tu a fare il debito. Ma quello, appunto, come stiamo vedendo, le questioni statali, regionali, comunali sono molto diverse, quindi sì, prendere l'esempio personale, riportarlo sul grande, è proprio una roba tipicamente borghese.
Anche perché poi, tra l'altro, ricordiamoci pure che negli ultimi 15-20 anni gran parte del debito è stato, del debito pubblico è stato causato anche la spesa pubblica destinata alle famose grandi opere, che ci stanno sia grandi opere nazionali ma anche grandi opere comunali, che ricordiamoci i meccanismi che si sono inventati appunto negli ultimi 15 anni, cioè che è lo Stato che fa garante con la banca privata che finanzia il progetto, che viene eseguito dal privato, da un'azienda privata commissionata dallo Stato, però è sempre lo Stato che fa la richiesta del debito. E quindi nel momento e lo Stato dice ok, tanto tu privato, azienda privata, mi ridarai questi soldi facendo funzionare questo servizio, quindi quando tu avrai finito di costruirlo tutti i soldi che io ho anticipato per te me li ridarai con le tariffe. Chiaramente in Italia va quasi sempre a finire che quei soldi delle tariffe non arrivano mai, lo Stato si accolla al debito e quindi siamo noi che appunto alimentiamo un debito pubblico per dei servizi che neanche funzionano.
E noi abbiamo,
danno la beffa.
Quando diciamo che si sono investiti grandi opere, io mi guardo in Italia, non ne vedo queste grandi opere. Dove sono queste grandi opere?
Ce ne sono tante, ma mai
concluse. L'alta velocità perché dà un servizio, quando monti su quel treno per arrivare a Firenze ci vogliono 50 euro, cioè non è che te lo regalano quel servizio, capito? Io basta montare, ho pagato per arrivare ad Ancona la bellezza di 26 euro d'autostrada, ho speso la metà di carburante, capito? E non è che mo regala nel carburante, eppure quel servizio, quella grande opera come definiscono loro, l'ha costruito lo Stato, e però l'incassa adesso lo fa il privato
e ci paghiamo con
il debito proprio per quelle spese avuto là. Noi, questo è il discorso del... e in questo modo modellano, però poi ti vai a fare una visita e devi pagare il ticket, se te va bene, se non paghi tutta la visita, e devi fare le liste d'attesa per motivi sanitari. Alla scuola ormai non ti danno più niente, mo c'è mo Salvini ci vuole mettere un'altra spesa alle famiglie che devono comprare il gambriule, ragazzini, capito? È una spesa in più, perché non è che c'è una scuola pubblica che te fornisce di tutto, no, te fornisce di niente, mo ci mettiamo pure i gambriolini e le divise ai ragazzini, così c'hanno un'altra spesa alle famiglie su sta cosa. Noi questo ragionamento, perché parliamo di debito pubblico, perché con la scusa di gestire il debito pubblico stanno gestendo, è il modello di democrazia di sti dei nostri paesi e di tutti i paesi, perché poi i personaggi crutulenti nascono utilizzando sta questione propagandistica. Così sono nati i 5 Stelle, così sono nati la Lega.
Sì, no, volevo dire, sarebbe interessante capire se nelle statistiche che ha menzionato prima la compagna che le ha tratte dal Sole 24 Ore di oggi, ho capito bene, sì, se in quella classifica sono compresi anche i soldi che vanno ai creditori o no. Cioè, da dove si parla di io direi, a occhio direi di no, perché si parla di investimenti
e no, di spesa pubblica
pro capite, compresi quindi anche gli interessi che vengono dati ai creditori, secondo te?
Non era definito, ovviamente
lo dobbiamo verificare,
andrebbe verificato per capire insomma se poi alla fine che cosa esattamente si paga. Io tutta la materia è coperta da una nebulosa veramente impressionante, e non è casuale, perché insomma è un vespaglio questo che si andrebbe a scatenare qualora ci fosse un'inchiesta conoscitiva effettiva in grado di capire esattamente quanto si paga, a chi si paga, perché si paga, come si paga, eccetera. Su questo nessuna novità positiva, neanche dalla amministrazione Raggi, anzi, come ricordava Francesco, fu fatta in campagna elettorale una promessa di auditing che poi è stata rinnegata, come purtroppo altre.
Ma non è un caso che appunto la nostra amica e compagna brasiliana parla proprio di sistema del debito, cioè ormai come se fosse qualcosa interno al capitalismo che continui a generare soldi su soldi su soldi, denaro su denaro senza passare per merce. Sì, vai.
No, veniva accennata ad una cosa, l'accennava Fabio prima, no? È evidente che in questo sistema capitalistico finanziario, col massimo di finanziarizzazione, quella famosa formula, no? Danaro, merce, danaro, è diventata danaro, danaro. Cioè,
denaro, danaro prima.
C'è una cosa, praticamente il danaro produce danaro, noi abbiamo uno squilibrio tra l'economia reale e l'economia finanziaria clamoroso. Lì il rapporto fisiologico dovrebbe essere di 1 a 2, è diventato credo di 1 a 8, 1 a 10.
Non si capisce, c'è chi dice 1 a 20, 1 a 30 addirittura.
Tra l'altro ci sta il Sole 24 Ore che sempre oggi si lamentava che invece in Italia risparmiamo troppo e sì, nell'ultimo anno i soldi non vengono investiti nella finanza.
Comunque Giulia, usciva fuori pure dalla discussione nostra qui in studio il fatto che noi siamo di fronte ad un debito interno e ad un debito estero. Il debito interno, ecco, per tradurla un po' politicamente, il debito interno viene sempre usato poi per fare cosa? Già è nell'aria già attualmente il fatto che al di là dei pronunciamenti, delle promesse, si va dei tagli dei servizi sociali, della sanità, della scuola. Quello ci dice quel signore dei grembiulini quando cascano i solai delle scuole, per esempio. Se va dei tagli di questo tipo e viene usata, diciamo, come manovra per una diminuzione dei diritti delle masse lavoratrici, delle masse popolari, che si trovano sempre in maggior difficoltà. Il debito estero, pure questo veniva detto in maniera, diciamo, brillante, in maniera precisa qui dalla conversazione che stiamo facendo, il debito estero diventa una forma di ricatto sui paesi pure questi più in difficoltà e più poveri. Chi dice chi sono i creditori? I creditori sono questi, abbiamo detto, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, le grandi centrali finanziarie, le banche private. Non dimentichiamo una cosa, che c'è stata una privatizzazione generalizzata di tutto il settore del credito a livello mondiale. Cioè, una volta qui in Italia le banche erano banche di interesse nazionale e di diritto pubblico, sono diventate tutte banche private, e nello stesso tempo diventa una forma di ricatto politico. Cioè, l'esempio dell'Argentina, ma ne potremmo fare anche altri, è quello di dire: guardate, voi state in questa situazione, dipendete dal debito estero, dipendete dal dollaro, dipendete dalle politiche che gli americani vogliono fare nel continente sudamericano, ed è diventa questa qui pure una forma che per gli stati in difficoltà li mette in una serie ambasce e gli lega le mani. Cioè, il dato è sostanzialmente, sì, partendo dalla questione economico-finanziaria, il dato è sostanzialmente poi diventa politico. Pensiamo a quello che Trump c'ha in testa. Trump c'ha in testa con i blocchi, oltre che a Cuba, il bloccheo adesso pure verso il Venezuela, nord, le sanzioni, sta cosa così. C'ha in testa che poi di fronte a una crisi petrolifera lui mette in difficoltà anche l'Iran. Cioè, questo guardando il Venezuela guarda pure tutto il quadrante medio orientale, e quindi noi stiamo dentro una situazione in cui, ripeto, il debito viene usato politicamente per sottoporre al gioco dei potenti, dei potentati finanziari, dei potentati politici, tutto il resto del mondo, insomma.
Che poi il debito si forma attraverso, no, finanziamenti. Noi quanti miliardi abbiamo messo per cercare di salvare, poi sentiremo una corrispondenza, una fabbrica che sta avvelenando un territorio come l'Ilva. Là ci sono soldi pubblici messi a debito di tutti quanti per mantenere in piedi quelle. Là l'Italia, altra forma di come si accumulano, no? Poi i miliardi per salvare una compagnia nazionale, poi ci mettono i privati a gestirli, i privati si piano l'utili e i debiti fanno a capo della, proprio per chiudere. Poi se cerchiamo di sentire pure alcune corrispondenze, perché ieri ci sono stati pure fatti, insomma, importanti, perché in Italia non è che c'è solo la campagna elettorale, ma ci sono i movimenti che si muovono. Sempre a questo rapporto della Corte dei Conti spiegavano come si spendono i soldi che incassa il Comune di Roma, se così funziona per tutta la cosa. A Roma il 70% delle entrate sono spese per mantenere Roma cartolina, cioè dentro le mura aureliane, no, dentro la corda anulare, dentro le mura aureliane il 70% vengono spese per mantenere il Colosseo, per mantenere gli scavi, la cartolina di Roma, e il 30% per tutta l'altra popolazione, che è quasi tutta la popolazione di Roma che vive fuori le mura aureliane, perché dentro Roma, diciamo, il primo municipio saranno 100.000 abitanti, forse manco tutti i residenti, e vengono spesi là. Gli incassi dei musei, dei biglietti, chi se pia, a chi vanno, sono inseriti, oppure se al comune o ai beni culturali, in quale misura gli ritorna in percentuale questa cosa? Sono inutili, sono a rimissione, perché poi in questo è la situazione. Cose. E i debiti si formano così, secondo ma poi sono dati che non è che me li invento io. Se uno perde tempo, ogni tanto si ha passione, si legge i rapporti degli organi burocratici di questo regime, cioè Corte dei Conti, e te li leggi là, te li dicono in un modo quasi tranquillo, e tanto fa. Ecco perché una volta c'era uno slogan, noi strillavamo: noi no, il debito non lo paghiamo, però dovevamo cominciare a metterlo in pratica. E movimenti di questo tipo ce ne stanno, perché ieri ci sono state varie iniziative che vanno verso un qualcosa di alternativo. Ovviamente nessuno ne parla, e se non, nessuno ne parla, l'argomento non esiste. E io volevo proprio, anche per aiutare la cosa, per passare, volevo sentire quelli di Taranto, che ieri c'è stata una grandissima manifestazione contro l'avvelenamento di quella città, una manifestazione di migliaia di persone venute da tutte le parti d'Italia. Sentiremo la corrispondenza di una che ha partecipato, è stata animatrice di questa iniziativa.
Ah, direi di fare così, se siete d'accordo mandiamo uno stacco musicale molto breve, intanto che facciamo il collegamento con Taranto, facciamo questo collegamento e poi parliamo della questione venezuelana e dell'America Latina, anche se abbiamo già cominciato ad introdurre alcuni elementi, per motivi diciamo di opportunità temporale preferiamo fare anticipare diciamo la telefonata, se no si fa troppo tardi. E quindi ora un po' di musica dedicata sempre a Carlo Marx, visto che oggi è il suo compleanno. Rientriamo in trasmissione, non siamo riusciti a fare il collegamento con la compagna, ci riproviamo da qui a poco. Allora approfittiamo della presenza del nostro ospite per parlare di una questione estremamente attuale. Venezuela, tutti ne parlano in maniera becera, soprattutto i cosiddetti mezzi di disinformazione italiani, europei, una copertura a tratti vergognosa, addirittura c'è stata la Botteri che ha fatto la parte della moderata, e l'hai sempre schiacciata su posizioni filoamericane.
La cosa più scandalosa che hanno fatto edizioni straordinarie di tele, di giornali mandate in diretta il colpo di Stato, è quello che se le immagini che si vedevano, no? Sembrava tutto tranne che un'operazione di questo tipo, che alla fine stessi commentatori, ma dice, ma di che cosa stiamo a parlare? Lì non c'è niente. Se vedeva uno in borghese con un cellulare in mano, il generale nominavano, e quella sera si era subito nascosto dentro un'ambasciata a essere...
Allora, Fabio, tu hai avuto un punto di vista abbastanza privilegiato, ti trovavi a Cuba, da poco eri stato in Brasile, quindi da lì come hai visto tutta quanta la situazione e come se ne è parlato, e quindi tu ci puoi portare delle notizie sicuramente meno filtrate da costoro.
Ma diciamo che sono d'accordo con Ettore che i mezzi di comunicazione di massa cosiddetti occidentali hanno toccato il punto più basso di tutta la loro storia con questa vicenda dei golpe, perché ormai sono più di uno, venezuelani, di questo pagliaccio di Guaidó messo lì da Trump che si agita in tutti i modi per attirare l'attenzione, eccetera. Da Cuba la situazione insomma veniva valutata con molta tranquillità e fermezza. Devo dire che ho partecipato a una bellissima manifestazione del 1° maggio, che lì poi si fa la mattina presto anche per motivi di carattere climatico, appuntamento alle 5. Nel mio caso mi sono recato all'Unione Nazionale dei Giuristi Cubani, con i quali ho un rapporto ormai da molti anni di collaborazione e di amicizia, e siamo poi sfilati in corteo, in questo corteo veramente impressionante, con centinaia di migliaia di persone che sono sfilate appunto sul Paseo, poi su Plaza della Rivoluzione e poi si sono disperse nelle vie circostanti. Quindi una dimostrazione di compattezza enorme in un paese che oggi si ritrova nell'occhio del ciclone, perché come sapete la reazione stizzita di Trump e dei suoi foschi consiglieri Abrams, Bolton, Pompeo e tutti questi qua, insomma, è stata quella di ma questa è colpa dei cubani e dei russi. Per cosa è colpa dei cubani e dei russi? Del fatto che qualcuno aveva venduto a Trump e ai suoi consiglieri lo Stato Maggiore venezuelano già comprato, no? Perché loro sono abituati a comprare tutto, pensavano si potessero comprare anche i generali venezuelani. Non ci sono riusciti, perché i generali venezuelani hanno evidentemente una dignità, una coerenza patriottica che non si può quantificare in dollari, quindi sono rimasti a bocca asciutta, pur avendo speso, si immagina, ho voluto spendere delle cifre enormi. Quindi questo golpe non c'è stato, questo tentativo.
Per capire così, solo per fare, in Venezuela c'è anche una milizia civile.
C'è una milizia civile,
e i militari non è che possono liberamente fare come cazzo vogliono, perché
diciamo
poi ne risponde pure una milizia civile che è armata.
Che c'è un rapporto di collaborazione totale fra il settore propriamente militare dell'esercito, che in Venezuela conta 250.000 effettivi, quindi non è non sono forze armate di entità trascurabile anche da un punto di vista quantitativo rapportato all'insieme della popolazione, e c'è, come dicevi adesso, una formazione militare armata civile, la milizia, che conta attualmente oltre 1 milione di membri, che si addestrano regolarmente, che ricevono l'armamento necessario a svolgere i loro compiti e che vengono dispiegati in tutte le occasioni necessarie. Quindi poi ci sono attualmente dei piani per rafforzare ulteriormente questa milizia, e c'è un popolo che anche al di là degli apparati militari si esprime. La reazione più significativa che abbiamo registrato il giorno del cosiddetto golpe, o della farsa, insomma, chiamiamola con il suo nome, del 30 aprile, è stata una mobilitazione di centinaia di migliaia di cittadini che, al di là dei gruppi organizzati della milizia, si sono concentrati intorno al palazzo presidenziale di Miraflores per garantire una protezione a Maduro e al governo venezuelano. Abbiamo visto delle foto veramente impressionanti, con centinaia di migliaia di cittadini mobilitati, come già si mobilitarono all'epoca del tentativo di golpe contro Chavez. Quello sì fu un colpe serio, fra virgolette, nel senso che Chavez fu arrestato nel 2002, fu trasferito su un'isola dei Caraibi, e solo con la mobilitazione popolare, anche in quel caso, e con la mobilitazione di settori importanti delle forze armate, riuscì a tornare dopo pochi giorni a Caracas e a riaffermare appunto il suo governo.
Fabio, a proposito, ti posso forse lo stavi per dire, la domanda che ti volevo fare: si è detto, sempre attraverso questi mezzi di disinformazione,
mainstream, che addirittura c'era un piano pronto di fuoriuscita per Maduro che prevedeva un aereo che andasse proprio a Cuba.
Questa poi è una farsa nella farsa, nel senso che una cosa della quale non crede neanche Pompeo, che l'ha tirata fuori, se l'è inventata lui o qualcuno gliel'ha suggerita, ma insomma la logica è questa qui: dice, oddio, abbiamo fallito, dobbiamo trovare subito la colpa. Di chi è colpa? Dei russi e dei cubani, i quali non solo hanno garantito, non si sa bene come, perché i russi e i cubani hanno sì dei consiglieri anche militari lì, ma insomma si tratta di decine di persone, non di più, insomma, che poi hanno dei compiti specifici nella formazione, nell'addestramento, eccetera. Ma poi non solo avrebbero garantito la sopravvivenza di Maduro, addirittura lo avrebbero dissuaso dallo scappare, che Maduro già stava col piede sull'aereo. Ma veramente, ma chi vogliono prendere in giro questi? Non si capisce se questa è una cosa che sarebbe interessante capire, se è una trovata di Pompeo. Ma probabilmente, sapete che gli americani sono molto scientifici, gli americani, gli statunitensi sono molto scientifici su queste cose, hanno uno staff di persone che elabora politiche di controinformazione, nel senso di disinformazione, eccetera, e hanno inventato questa cosa. Bisogna dire che è stata colpa, che non solo l'hanno sostenuto, ma l'hanno addirittura dissuaso dallo scappare, perché se era per lui già stava, si sa bene dove, questo aereo che doveva portarla da
qualche
parte.
Dice, c'è una Cuba, perché tanto a sto punto hanno buttato in mezzo tutto.
Quindi il ridicolo nel ridicolo, insomma, in realtà sappiamo che non c'è stata mai, anche che non c'era motivo, insomma, perché ovviamente il governo venezuelano era consapevole fino in fondo del fatto che questo tentativo di golpe non aveva avuto dei seguiti significativi. Parliamo di appunto qualche decina forse di ufficiali e soprattutto sottufficiali, perché sono dei poveri sergenti dell'esercito venezuelano, magari che stavano in qualche località sperduta, che sono stati ingannati, gli hanno detto dobbiamo andare a fare un'operazione, l'hanno portati là. Sapete, purtroppo i corpi militari funzionano comunque secondo un principio gerarchico, quindi non è che tu puoi sapere bene quello che devi fare, ti dicono quello che devi fare, tu lo fai. E questi sono stati ingannati, gli hanno detto dobbiamo andare a fare, non sa bene quale balla gli hanno raccontato, e l'hanno portati là a farsi fotografare con Guaidó. Ma insomma, una cosa veramente scandalosa, e ci auguriamo che venga appunto salvaguardata anche la buona fede delle persone, dei militari che sono caduti in questa ignobile trappola.
Fabio,
questa,
scusa un attimo, sì. Adesso al di là di questa messa in scena, di questa, diciamo, pantomima su questo presunto golpe del tutto inefficace, insomma, è stato pompato soprattutto qui in Occidente, ricordavo, c'è state pure delle trasmissioni, sembrava fatto che avesse Guaidó avesse preso il potere, ci avesse, ma insomma, al di là di questa cosa, di questa farsa, come tu l'hai definita, io vorrei sapere una cosa, insomma, per quello che ti è stato possibile capire, sentire, vedere, cioè qual è la situazione reale della popolazione cubana attualmente,
venezuelano,
scusate, venezuelana,
andiamo pure da cubana,
poi ci parli pure di quello,
sì, pure, magari pure da quello, ho visto. No, diciamo, da un punto di vista economico, sociale, c'è un tentativo di ripresa, c'era stata tutta questa questione, non so pure questa quanto montata, sul deficit energetico, che mancava la luce, gli alimenti, insomma, qual è la situazione? Che questa poi è una cosa che veramente ci preme sapere, come quel popolo si trova, in quali condizioni, diciamo, di vita si trova in questo momento.
Ma diciamo che la situazione dei vettovagliamenti è una situazione indubbiamente per certi aspetti critica. Perché? Perché c'è un boicottaggio, ci sono sanzioni, si parlava prima della finanza, la finanza internazionale, che ovviamente è schierata fino alla morte contro il governo venezuelano per ovvi motivi. E i governi, a cominciare da quello degli Stati Uniti, ma anche quello del Regno Unito, anche vari governi europei, hanno adottato misure che non si può definire altrimenti che come misure di pirateria, sequestrando i conti correnti, ad esempio della PDVSA, no? Dell'azienda venezuelana dell'energia, che controlla l'estrazione del petrolio in Venezuela, e di altre entità pubbliche venezuelane, sequestrando i conti correnti appartenenti a queste entità situati sul loro territorio. C'è un atto di vera e propria pirateria senza precedenti. Ovvio, tutto questo ha un impatto sul livello di vita della popolazione venezuelana, sarebbe stupido negarlo. Insomma, è chiaro che nel momento in cui non c'hai i soldi o viene bloccato l'ingresso di medicinali salvavita, di medicine fondamentali, di derrate alimentari. Per esempio, pensiamo che al fatto che il governo di Bolsonaro, no, del fascista Bolsonaro che salta i torturatori, eccetera, poi magari qualche cosa sul Brasile la possiamo dire, visto che ci siamo stati di recente, ha bloccato l'esportazione di riso e di altri generi alimentari sia in Venezuela che a Cuba. Questo evidentemente ha degli effetti, perché prima il riso, prima che cubani, per dire, perché la situazione cubana l'ho vista un po' più da vicino in questi ultimi giorni, acquisivano in Brasile in cambio di assistenza medica, perché c'erano centinaia di medici cubani che rendevano un servizio molto importante ai settori più poveri della popolazione brasiliana,
soprattutto in quei paesi dove non c'era proprio soprattutto in quelle zone del paese dove non esistevano medici,
paese dove appunto non avevano mai visto un medico, esatto. Insomma, tipo nelle zone del Mato Grosso, nelle zone più interne del paese, sì. Bolsonaro ha imposto praticamente il ritiro dei medici cubani, dicendo che non garantiva più la sicurezza, che non garantiva più niente, quindi i cubani hanno deciso di ritirare il contingente medico, provocando in questo modo, Bolsonaro ha provocato appunto il venire in meno dell'assistenza medica a centinaia di migliaia di
allora,
brasiliani.
Allora, già che
poveri.
Ci siamo, però finisci di dire, devo fare una domanda specifica, sì. Su questo, vai avanti, vai, finisci di dire.
No, e dicevo appunto che questo fatto ha determinato la cessazione delle esportazioni brasiliane di generi alimentari fondamentali come il riso, ma anche la carne di pollo, la carne di maiale, sia verso Cuba che verso il Venezuela. Quindi tutte queste scelte comportano indubbiamente un impatto sulla popolazione del Venezuela, nel senso che la popolazione del Venezuela si vede negare l'accesso a determinati generi di prima necessità. Parliamo anzitutto dei medicinali.
Diciamocelo, perché sennò facciamo solo un ragionamento, ma l'errore che nasce già da Chavez di fare la monocultura sul petrolio, approfittando degli incassi, perché c'è stato un momento in cui i soldi ce ne giravano parecchio. Certo, ha fatto una scelta Chavez, ha aiutato gli ultimi a cominciare, perciò ancora c'è l'appoggio, perché quelli che appoggiano adesso Maduro sono le periferie, la provincia, perché
sono le grandi masse di popolazione, quelle reali, no? I quattro
paesi. Però se avesse avuto anche la capacità di uno sviluppo, non solo monocultura del petrolio, ma avrebbe cominciato a pensare pure a fare agricoltura, industria, qualche cosa. Oltre a questo, oggi non ci sarebbe sta condizione.
Il tuo ragionamento in astratto è giusto ed è condivisibile. In concreto, diciamo che non si passa da un giorno all'altro da una situazione che ha radici secolari, insomma, di dipendenza coloniale, di monocultura, a un altro sistema. Sono stati fatti dei tentativi, sia sotto Chavez, continuano ad essere fatti in questo modo, qualche risultato si è raggiunto, però ci vuole un po' di tempo, insomma, per garantire l'autosufficienza alimentare, eccetera. È chiaro che questa situazione di boicottaggio che vive il paese non facilita certo questi
processi. È molto simile a quello che accade a Cuba, del resto.
Ma li rende ulteriormente difficili. Comunque, su questi temi siamo di fronte a dei crimini contro l'umanità, anche questo va detto. I crimini contro l'umanità sono commessi da parte del governo degli Stati Uniti, degli altri governi e delle altre entità, sia pubbliche che private, che oggi portano avanti questo processo di sanzioni nei confronti del Venezuela, nei confronti di Cuba. Ormai sono 60 anni che va avanti il blocco, quindi nulla di nuovo. Ma insomma, ci sono queste che andranno prese in considerazione anche sotto il profilo giuridico, perché qui c'è una competenza della Corte Penale Internazionale che gli Stati Uniti non hanno firmato il trattato istitutivo, però gli effetti di queste azioni sono consumati sul territorio venezuelano, quindi c'è un elemento di competenza della Corte Penale Internazionale. Ci sono governi come quello britannico, che sono il governo di Theresa May del Partito Conservatore, che è anch'essa protagonista di queste misure criminali contro il Venezuela, che ne dovrà rispondere di fronte alla Corte Penale Internazionale.
A proposito di delinquenti internazionali, no, prima hai parlato di Bolsonaro, che insomma definirlo tale mi sembra insomma la cosa più attinente alla sua persona. Il ruolo del Brasile tu l'hai illustrato dal punto di vista economico, ma se ti ricordi quando eravamo in Brasile qualche compagno aveva più o meno individuato all'interno della diciamo, delle istituzioni brasiliane che si trovano sul territorio venezuelano qualche ponte per permettere nuovi scenari in Venezuela. Probabilmente non è un caso che i 25 generali che poi hanno appoggiato Guaidó si sono subito rifugiati là in Brasile. Secondo te, dal punto di vista politico, Bolsonaro, oltre che dal punto di vista economico, quanto è pesato in tutto ciò?
Vorrei, mi lego a questa domanda ponendola anche da un'altra prospettiva. Secondo te, appunto, quanto ha pesato Bolsonaro in questa situazione in Venezuela anche rispetto alla questione petrolifera? Perché, appunto, diciamo prima, il Venezuela, grande produttore di petrolio da combustibili fossili. Il Brasile invece è il secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti di bioetanolo e biodiesel da canna da zucchero e da soia. E Bolsonaro continua a fare forti investimenti rispetto a questa risorsa che esporta internazionalmente. Ha già messo le mani sull'Amazzonia. In qualche modo il Venezuela può essere un altro paese di sbocco in cui allungare le mani per fare questo tipo di coltivazione, anche in vista del fatto che Bolsonaro ha già annunciato quest'anno in seno alla COP, insomma alla conferenza internazionale per l'ambiente, di finanziare un grosso programma proprio per ridurre le emissioni tramite la produzione di bioetanolo, insomma di biofuels, di combustibili fossili.
È un po' paradossale che lui fa misure per l'ambiente e poi si accinge a continuare ritmi elevatissimi alla devastazione dell'Amazzonia. Insomma,
è ovviamente ipocrita, però ecco, secondo te quanto sia l'aspetto petrolifero e dell'agribusiness per questioni energetiche, sia quello che diceva Francesco, può aver influenzato la situazione in Venezuela?
Sì, io penso che ci siano anche considerazioni di questo tipo da parte di Bolsonaro, però a mio avviso il tema Bolsonaro lo vede in termini prevalentemente politici, in quanto che ovviamente c'è un conflitto politico evidente, no, fra quello che una linea politica diciamo così, che vuole l'affermazione delle istanze e degli interessi dell'America Latina in quanto tale, e Bolsonaro che invece si è riallineato fino in fondo agli interessi degli Stati Uniti. Quindi c'è un filo diretto fra Bolsonaro e Trump, quindi c'è un interesse politico che secondo me è prevalente. Diciamo che rispetto alle sue aspettative, anche qui si sono tradotte molto poco in pratica. È vero che si parlava di un ruolo delle forze armate brasiliane nei confronti di quelle venezuelane, però qui vanno dette due cose. Primo, che le forze armate brasiliane, pur essendo un corpo notoriamente di destra e avvezzo al golpismo e altre pratiche antidemocratiche, ciononostante non è allineato fino in fondo con Bolsonaro, esatto, su questi temi. C'è una contraddizione fra Bolsonaro e lo Stato Maggiore delle forze armate brasiliane, che non hanno questa visione così, diciamo, smaccatamente, spassionatamente filoamericana. C'è anche una tradizione di nazionalismo, sia pure di nazionalismo di destra, da parte delle forze armate, quindi anche già su quello si cominciano a sentire qualche scricchiolio nel rapporto fra Bolsonaro e le forze armate brasiliane. Secondo, il fatto che le forze armate venezuelane sono qualitativamente diverse da quelle brasiliane, perché sono forze armate che hanno una tradizione di sinistra che risale appunto ai tempi di Chavez e anche prima, e quindi hanno un diciamo così, un sistema di valori che è un sistema di valori bolivariano, sono inserite nel sistema bolivariano in termini di valori, se vogliamo anche in termini di interessi, ma qui si aprirebbe un discorso più complesso che in questo momento non è il caso di affrontare, anche perché difettano delle informazioni. Però diciamo così che c'è una compattezza bolivariana delle forze armate che si è dimostrata anche nel giorno del cosiddetto golpe o tentato golpe di Guaidó, nel senso che la risposta, come si diceva, è stata minima. Quindi è chiaro, sì, si temeva che, però in realtà si è dimostrato che per i due fattori che ho appena menzionato, poi questo tipo di influenza nei confronti delle forze armate venezuelane è nulla anche da parte. C'è la Colombia, che a sua volta ha le sue gatte da pelare, perché è un paese anch'esso in preda a una crisi di cui nessuno parla, però insomma ci sono praticamente in Colombia assalti ai forni, ai luoghi di produzione dell'alimento, perché la gente muore di fame, di questo nessuno parla. C'è una situazione di conflittualità anche militare che va avanti, perché c'è la guerriglia dell'ELN che continua ad esistere, ci sono le FARC che si stanno riproponendo all'interno della battaglia politica come partito politico in Venezuela, c'è una componente di sinistra
in Colombia.
C'è una componente di sinistra forte, variegata, con vari aspetti e varie manifestazioni, varie formazioni politiche, quindi anche la Colombia non è nelle migliori condizioni per sferrare a sua volta. C'è un'infiltrazione di paramilitari che sono rimasti disoccupati, anche se anche in Colombia diciamo che continuano a svolgere un ruolo, perché ci sono state decine e decine di assassini politici, di leader popolari, anche solo in questo inizio, in questi primi sei mesi, cinque mesi del 2019. E però ci sono appunto questi paramilitari che si riciclano, vanno in Venezuela, dove vengono poi intercettati, fortunatamente la maggiore parte dei casi, degli organismi di sicurezza e ridotti in condizione di non nuocere. Quindi,
per capire, sembra, attraverso le informazioni sembra che potrebbe essere imminente un intervento diretto degli Stati Uniti. È possibile andasse a messe mezzo stovespaio una situazione di questo tipo?
Secondo me non lo sa nessuno,
a prescindere dalle reazioni che potrebbe avere pure la Russia, dico, perché poi è talmente distante, non lo so cosa si può fare, ma è possibile che aiutano proprio tutto questo situazione un contingente diretto che dirige?
Ma loro agitano periodicamente questa minaccia, anche adesso dopo l'ennesimo fallimento di Guaidó, mi pare che sia stato Pompeo, no? O Bolton, non mi ricordo, che ha ritirato fuori, o lo stesso Trump, no? Ha detto l'opzione militare è sempre possibile, ma questo lo dice da mesi, insomma, non è una novità. Che poi riescano a farlo effettivamente, ho dei grossi dubbi, perché si aprirebbe comunque una situazione di conflittualità permanente che investirebbe non solo il Venezuela ma tutta l'area caraibica e al di là dell'area caraibica. Secondo me non lo sa neanche Trump alla fine, se lo vuole fare o no, perché lo stesso Trump oscilla, un giorno dice facciamo l'intervento, anzi non dice facciamo l'intervento, l'opzione è sotto esame, l'altro giorno dice voglio il bene del popolo del Venezuela, quindi sembra che assuma una posizione più conciliante, eccetera. Di fatto il fattore determinante è la compattezza del popolo venezuelano, della milizia e delle forze armate attorno a Maduro, che è l'elemento col quale tutti quanti devono fare i conti.
Fabio, abbiamo una telefonata che ti vuole fare una domanda.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, io volevo fare una domanda a questo compagno che mi pare abbastanza preparato, ma questo articolo che è uscito sulla Reuters, che ci sono 5.000 mercenari pronti, ma no, organizzati dalla ex Blackwater, compagnia privata mercenaria, volevo sapere se sapeva qualche cosa.
non ho notizie dirette dalla Blackwater. È chiaro che questi fanno pubblicità, insomma, loro vendono guerra, vendono morte, quindi in queste situazioni quale momento migliore per farsi della pubblicità, che poi siano 5.000 o di meno non lo so, insomma. Comunque è chiaro che vogliono riaffermare un loro ruolo, e la privatizzazione della guerra che ha avuto luogo con ritmi molto elevati, in particolare negli Stati Uniti negli ultimi diciamo 20 anni, no? A partire dalla guerra dell'Iraq in poi, è un elemento di cui tener conto, in quanto che appunto ci sono queste compagnie private che si muovono, però si muovono ovviamente su indicazione, non è che questi partono per conto loro, se c'è un'indicazione politica da parte del governo che gli dice, che gli dà la via libera, quindi certo, il tema certo. È fondamentalmente politico, e quindi ci riagganciamo alle considerazioni che facevamo prima. È chiaro che loro continuano ad agitare questa minaccia in vario modo, no? Intervento diretto, intervento attraverso appunto i mercenari. È chiaro che c'è questa infiltrazione di paramilitari, di mercenari. È chiaro che il governo venezuelano risponde in modo efficace a questa infiltrazione, perché ha degli organismi di sicurezza che garantiscono la sicurezza del popolo venezuelano, procedendo a intercettare e annientare questi tentativi di infiltrazione. Sulla possibilità di una guerra vera e propria non lo sappiamo, insomma, se verrà fatto o no. Se dovesse disgraziatamente avvenire, comporterebbe non solo un prezzo elevatissimo per il popolo venezuelano, ma per tutta l'area e per gli stessi Stati Uniti. Di questo penso che Trump, con tutta la sua stramberia e a volte aria un po' così da dilettante allo sbaraglio, penso che di questo lo stesso Trump sia consapevole, ne siano consapevoli anche i suoi consiglieri, che poi sono delle vecchie pellacce abituate a questo tipo di operazioni da molto tempo. Pensiamo a Abrams, che fece la guerra contro il Nicaragua con i Contras negli anni 80, Bolton, non ne parliamo, eccetera. Quindi questi, è chiaro che hanno degli interessi enormi, sia politici, ripeto, la dimensione politica per me è fondamentale, che anche di carattere economico. Mettere le mani sulle risorse del politico petrolifero del Venezuela è fondamentale. Anche perché bisogna fare un ragionamento di carattere geopolitico più ampio, e cioè del fatto, a partire dal fatto che la proiezione su scala globale del potere militare statunitense, pur essendo il potere militare tuttora di gran lunga più forte del mondo, perché sappiamo che la spesa militare statunitense è pari a molte volte quella di tutti gli altri paesi del mondo messi insieme, pur essendo appunto un potere enorme, e a un certo punto ha subito un fenomeno cosiddetto overstretching, cioè di sovraesposizione, nel senso che hanno cominciato a fare la guerra in Afghanistan, in Iraq, la vogliono fare pure in Corea, la vogliono fare la guerra dappertutto. Poi a un certo punto si sono resi conto che anche le risorse non erano sufficienti a fare la guerra a tutto il mondo, quindi hanno cominciato. Quindi da lì esce fuori, per esempio, l'accordo, tentativo di accordo con la Corea del Nord, da lì escono fuori i progetti molto fumosi di ritiro dall'Afghanistan, di ritiro dalla Siria, di ritiro dall'Iraq, con tutte le loro specificità e complessità varie che esistono in tutti questi scacchieri. Diciamo però che l'elemento di fondo su cui riflettere è il fatto che, di fronte a questa sovraesposizione, il ragionamento che fanno, non è un caso che tornano in auge personaggi come Elliot Abrams, che è uno specialista dell'America Latina. Di fronte a questa sovraesposizione, il ragionamento, secondo me, che fanno, e dal punto di vista loro è un ragionamento corretto, è: riconcentriamoci sul, tra virgolette, cortile di casa, riconcentriamoci sull'America Latina, lasciamo perdere il Medio Oriente, ridimensioniamo la nostra presenza in Estremo Oriente, in Medio Oriente, torniamo al cortile di casa.
Scusami, non era lo slogan suo di Trump, American First, no?
Sì, lui lo diceva in un senso
diverso, però poi alla fine
che hanno riassumato pure la dottrina Monroe, che nel 1822 con Bolton, lo possiamo anche dare questa interpretazione più ampia. America First significa appunto America, sappiamo che loro vedono America, no, come due settori in qualche modo adiacenti, uno dominante negli Stati Uniti e un altro sottoposto che il resto del continente americano in senso ampio. Quindi vogliono riprendere il controllo dell'America Latina.
Rispetto,
secondo me, non ci riusciranno.
A questa cosa faccio una domanda forse un po' provocatoria. Secondo te è possibile che, cioè, considerato per come si è configurato questo golpe, no? Che questo tentativo di golpe, che in qualche modo era stato pure annunciato, perché ora io non sono esperta assolutamente di Sud America, però mi è raggiunta voce che Guaidó aveva detto che avrebbe fatto il 1° maggio una forzatura, che poi tra l'altro l'ha anche anticipata di 24 ore, il che è un po' un paradosso, cioè, nel senso, se vuoi fare un golpe di certo non l'annunci, insomma. Quindi potrebbe essere che in realtà queste azioni rientrino piuttosto in una specie di stress test, cioè punzecchiamo la popolazione a continue crisi politiche più o meno vere, più o meno forti, per poi arrivare invece alla batosta finale più organizzati, più attrezzati.
Beh, diciamo che è un dato di fatto che c'è un tentativo di logoramento appunto attraverso queste periodiche manifestazioni. Ci fu prima quell'autoprogrammazione a gennaio, ci sono stati altri episodi intermedi, c'è stato l'attacco terroristico, perché non si può definire altrimenti, alle centrali elettriche col sabotaggio che, come ha rivelato lo stesso New York Times, è stato fatto da parte degli organismi di sicurezza, di spionaggio statunitensi,
che ha determinato anche delle morti, se non sbaglio, no? Anche delle morti dei degenti.
Ma su questo il bilancio è controverso, nel senso che è l'opposizione che ha sparato 40 morti. In realtà ci sono stati indubbiamente dei danni e forse anche qualche vittima, perché poi non si tagli l'elettricità,
all'ospedale,
soccorsi, cioè, centri di terapia intensiva, eccetera, cioè, qualche effetto purtroppo anche sulle persone c'è, cioè, però diciamo in termini meno gravi di quanto è stato annunciato da parte paese. Questo dimostra appunto che tipo di mentalità hanno questi, no? Che pur di ritornare,
però quello che sta succedendo in Venezuela, no? Io mi immagino che lo succede in tutto il mondo, no? Gli americani sono impelegati con la Corea del Nord, che cercano la Cina, sono impelegati nel Medio Oriente. E quanto sta influendo pure all'opinione pubblica americana, no? Cioè, in Europa, cioè, abbiamo questo discorso a Parigi, non è che possiamo in Francia definirlo, questo fenomeno dei gilet gialli, quelli stanno facendo la rivolta, cioè non è una cosa che dura, sono 26 settimane che tutti i sabati, tutte le cose, e non cedono. E se uno vede l'immagine, parla di rivoluzione per quel che dovrebbe essere. Cioè, in Venezuela manifestazione così non l'hanno fatto nessuno, cioè vengono, sono,
hanno fatto una manifestazione a favore di Maduro per centinaia di migliaia di persone a Primo Maggio, cioè, perché dire, il popolo venezuelano è quello che pensa,
cioè, allora c'avevamo il Kurdistan, tutta l'area turca, cioè voglio dire tutte queste cose. Poi dato che poi le notizie girano, la coscienza anche da americani impediscono, intervengono in qualche modo a dire: oh, ma dove cazzo volevamo arrivare? Cioè, teniamo conto che pure per prendere decisioni non è che c'è una piattume totale intorno a queste decisioni della nomenclatura governativa. Insomma, mi sembra che pure negli Stati Uniti qualche cosa che si muove. Addio,
Ettore,
non
scusa,
si può fare.
Ma è evidente quello che diceva Fabio. La prima...
No, io ho fatto sto discorso perché sì, adesso chiameremo un compagno curdo che sta a fare lo sciopero della fame per la liberazione di, certo, Öcalan, che, certo, è murato vivo da 20 anni, no? E non si riesce a avere notizie, sapere che come sta, come è e quali sono i problemi. Non è che stanno chiedendo solo la liberazione, ma stiamo chiedendo di sapere notizie di questo mente che ancora pensa, ancora influenza, dopo che 20 anni isolato in prigione.
No, io dicevo questo qui, ma è evidente che ci sono tutta una serie di elementi che fungono da deterrenza per un eventuale intervento militare americano. Alcune le diceva giustamente Fabio, no? Intanto c'è il primo deterrente alla resistenza, anche se faticosa, difficile, del popolo venezuelano. Poi c'è anche questo elemento che dici tu, cioè lo stesso popolo statunitense, non è che, non lo so quanto poi può reggere sta continua pressione di questa America che si sente ancora, diciamo, il gendarme del mondo. E lì evidentemente pure qui, prima di prendere delle decisioni, il Pentagono, il signor Pompeo, Bolton, ci devono pensare pure in chiave interna a questa questione. Poi c'è un terzo elemento di deterrenza, questo non lo dimentichiamo, Fabio. Lì ci stanno la Russia e la Cina, che ci hanno pure interessi diretti commerciali e economici con Venezuela. Lì, prima da entrare le truppe americane, prima che entrino le truppe americane, gli americani stessi ci devono pure pensare a sto tipo di rapporto.
Senz'altro. È vero, questi due elementi sono anch'essi di importanza. Il fattore strategico è il popolo venezuelano, su questo sì, mi pare che siamo d'accordo.
Non è un caso che l'ho messo in prima fila.
Certo, negli Stati Uniti c'è un movimento che si oppone a Trump, un movimento di massa, e ci sono forze politiche che, sia pure in modo diverso, perché ovviamente Hillary Clinton non è che abbia posizioni molto diverse da quelle di Trump.
Bernie Sanders ha preso posizione?
Bernie Sanders ha preso posizione più volte in senso nettamente contrario all'intervento e anche alle sanzioni nei confronti del Venezuela. Quindi questa nuova generazione anche di dirigenti democratici, di giovani donne appartenenenti alle cosiddette minoranze etniche, no? Che sta venendo fuori,
che ormai sono maggioranze
praticamente negli Stati Uniti,
che ormai sono diventate maggioranza negli Stati Uniti,
che stanno per diventare delle maggioranze, le metti tutte insieme sono già forse la maggioranza, ma insomma c'è questa realtà anche interna degli Stati Uniti che indubbiamente ha il suo peso, anche perché la posizione di Trump è sempre una posizione abbastanza pericolante rispetto alle varie inchieste a cui è soggettato, eccetera. E c'è questo elemento, diciamo così, di carattere geopolitico, geostrategico generale, che è il ruolo della Russia e della Cina, che hanno un ottimo rapporto col governo venezuelano, di cooperazione che va avanti non da oggi ma da molti da molto tempo, insomma, almeno a partire dall'epoca di Chavez.
Abbiamo uno che da tempo, da parecchio tempo, sta fra le migliaia di persone che stanno facendo sciopero dalla fame, per quello che dicevo prima, per la questione di Öcalan e per il popolo curdo, anche in preparazione che martedì prossimo ci sarà un'assemblea cittadina a sostegno di questa sciopero della fame che sta a rotazione. Dalla voce mi sembra abbastanza debole, perciò ti lascio subito la parola, dice tu come stai e come sta andando questa iniziativa di lotta estrema, insomma, perché quando uno rinuncia da mangiare è arrivata all'estremo delle cose da fare.
Forze fisiche.
Ci dica pure, dice pure. Pronto?
Ciao, saluto a voi e anche quelli che ascoltano, diciamo. Sono Harold. Da 46 giorni sto facendo sciopero per fame, per un diritto, perché noi chiediamo una cosa soprattutto per Öcalan, ma anche per il popolo curdo, perché c'è un isolamento, non è su di Öcalan, anche c'è su di curdi proprio, e per questo è quasi 178 giorni fa è iniziato sciopero per fame, infatti per lei da chiude in Parlamento HCP. Oggi è quasi 7.000 persone che stanno facendo sciopero per fame per un diritto. Ma finora parte dell'Europa, anche parte di Turchia, non è successo niente proprio. Nessuno non dicono neanche un parole su queste cose, ma non sappiamo dove va questo silenzio, è così, perché anche 6 giorni fa 15 compagni che stanno in carcere, prigionieri, hanno iniziato sciopero del morire, proprio per quelli che stanno facendo da 130 giorni sciopero del fame. Hanno cambiato i modi di resistenza, ora 15 persone ha iniziato sciopero del morte, proprio non prendono niente, e per questo per forza dobbiamo ascoltare questa voce, dobbiamo fare qualcosa per tutti quelli che chiedono questo diritto, perché come noi diciamo, il popolo curdi, per forza dobbiamo seguire Öcalan, il paradigma di lui è per noi molto molto importante, per questo noi per forza facciamo una resistenza per rompere questo fascismo contro i curdi. questo momento, diciamo, tutti hanno passato il momento critico e stanno male proprio, soprattutto quelli che stanno in carcere. Forse domani, dopodomani, viene una notizia brutta, perché già stanno perdendo proprio la vita. Ma altre parte, tutta l'Europa e tutti gli Stati Nazioni, ancora nessuno non ha preso un parola, anche dire qualcosa contro di questa cosa. Quello che posso raccontare è questo, per questo anche sette maggio alle 6:30 facciamo una riunione qui a Arara, Centro Socioculturale Arara, chiediamo a tutti i compagni vengono qui e dobbiamo, perché questo...
Ci puoi dire l'ora anche dell'assemblea?
6:30
alle 18:30?
Sì, 18:30
7 maggio
chiediamo a tutti i compagni, perché questa lotta non è responsabile, non è solo noi, diciamo, anche i compagni avevano un responsabile contro di questa cosa, perché i curdi non fanno una lotta proprio per difendere il suo popolo, no, stanno facendo una lotta per difendere tutti i popoli, come stanno fatto a Rojava proprio, hanno perso 11.000 persone contro il fascismo, chi è l'ISIS, faccia di Stati Nazione proprio. Per questo questa lotta dà anche vispero a tutti i popoli che stanno lì e giù. Proprio questa lotta anche ha fatto stop, Erdogan non poteva più attaccare a Rojava. Dietro di questa lotta dobbiamo capire così, la significa è questa cosa, per rompere il fascismo per forza i compagni hanno messo proprio vita su questa strada, per forza dobbiamo ascoltare questa voce, dobbiamo portare avanti questa lotta. 7.000 persone non è poco, succede mondo unica volta che così forte una lotta, per questo chiediamo a tutti i compagni, quelli che seguono anche i diritti, vengono qui e dobbiamo decidere un modo portare avanti questa voce, dobbiamo fare qualcosa insieme, se no ognuno cadono su questa strada, perché per silenzio rimani qui, così diciamo, se non rompiamo questo silenzio per forza perdiamo i compagni nel questo lotta.
Sì, volevo dire che sono totalmente d'accordo con quanto diceva adesso il compagno. Come giuristi democratici abbiamo partecipato anche alla conferenza stampa che si è svolta un paio di settimane fa alla Camera dei Deputati in appoggio allo sciopero della fame per la liberazione di Öcalan, e ovviamente continuiamo a essere impegnati su questo tema. Volevo anzi annunciare che faremo a Napoli il 19 maggio la seconda conferenza dei giuristi del Mediterraneo, alla quale parteciperanno anche compagne e compagni turchi, curdi di altri paesi dell'area, dal Sahara occidentale al Marocco, alla Palestina, alla Siria, alla Tunisia, speriamo di poter avere anche una delegazione algerina e una delegazione egiziana. Questa è già la seconda volta che facciamo questa conferenza e pensiamo che sia fondamentale il ruolo del popolo curdo e di Abdullah Öcalan per un progetto di democrazia piena in Medio Oriente, cioè il modello del federalismo democratico elaborato e propugnato da Öcalan e dal suo partito può essere oggi un modello di riferimento importante per tutta l'area, dove continuano ad avvenire anche grandi rivolgimenti democratici. Pensiamo a quanto sta avvenendo.
Ma bisogna fare qualcosa a far uscire questi 7.000 persone, che lo sciopero della fame,
sì.
Nessuna notizia trapela. Ecco l'importanza dell'assemblea.
Sì, sì, questo dei prigionieri politici.
Di una partecipazione per trovare pure forme di fare emergere questa lotta estrema che stanno portando avanti questa cosa. Insomma, dobbiamo anche
ci sono decine di migliaia di prigionieri politici,
noi, ecco, non lasciare solo i curdi a una lotta che riguarda pure noi.
Esattamente, ci sono decine di migliaia di prigionieri politici in Turchia, curdi ma anche turchi. Noi abbiamo assistito in diretta alla condanna dei nostri colleghi dell'Associazione dei Giuristi Progressisti, che sono stati condannati a pene molto pesanti il 20 marzo da parte del tribunale di Istanbul, con appunto pene che andavano dai 16 anni di reclusione ai 14 anni di reclusione, solo per aver svolto la professione di avvocato. Quindi è una situazione questa di emergenza democratica scandalosa, rispetto alla quale i governi europei, ma tutti i governi del mondo, anche i governi dell'America Latina e altri governi, dovrebbero prendere posizione, appunto per imporre a Erdogan la liberazione immediata dei prigionieri politici. Ovviamente la liberazione di Öcalan sarebbe il segnale anche per una ripresa di un dialogo nazionale in Turchia fra turchi e curdi, che come sappiamo è essenziale per la democrazia in quel paese, ma direi in tutta l'area medio orientale. Quindi massima solidarietà ai compagni curdi, alle compagne curde che sono impegnate anche a Roma in questo sciopero della fame, e partecipiamo a questa assemblea di martedì.
Bene, guarda, ti ringraziamo.
Grazie. Pronto? A voi e a tutti.
Ti ringraziamo, sì. E noi rilanciamo l'appuntamento per martedì alle 18:30 a Ararat, lì al mattatoio, ex mattatoio, a Testaccio. Tutti i compagni sicuramente sanno dove si trova, come si ci arriva, e le sollecitiamo affinché diventa un'assemblea molto partecipata, anche per dar sostegno e cercare di dare voce a queste 7.000 persone in giro per l'Europa che stanno facendo lo sciopero della fame. Ti ringraziamo e auguri forza, coraggio.
Grazie, vi aspettiamo.
Ciao.
Buona giornata a voi.
Allora, adesso facciamo un'altra telefonata, perché volevo più che altro cambiamo argomento. C'è stata un'iniziativa il 10 maggio per il diritto alla salute legata al discorso del debito, e vogliamo parlare con qualcuno che organizza questo e ci spiega le iniziative che si stanno andando avanti, anche perché sta avendo anche delle conseguenze disciplinari, solamente perché hanno pubblicato un comunicato in cui denunciavano i privilegi della casta al pronto soccorso, a uno che fa parte del comitato l'hanno mandato in consiglio di disciplina, o vogliono proporre per licenziamento, ma tanto lui a quota 100 farà prima lui andarsene in pensione. Che acqua. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, dici come, sì. Come si prepara, sì. Che sviluppi ci sono per queste iniziative, anche che si terranno il 10, l'assemblea cittadina a Viale delle, sì, Province?
Certo, allora, appunto, come hai detto te, il 10, venerdì prossimo, quindi 10 maggio alle ore 17, è convocata questa assemblea cittadina presso l'occupazione di Piazzale delle di Viale delle Province 198, occupazione abitativa, appunto, che sta vicino quindi alla metro, alla fermata metro Piazza Bologna, e questa assemblea, diciamo, è stata convocata dopo le iniziative che si sono sviluppate in tutto il mese di aprile rispetto alla specifico alla ASL Roma 2, ma chiaramente con un impatto su tutto il territorio cittadino, rispetto al tema delle liste d'attesa e dell'accesso universalistico alla sanità pubblica. infatti diciamo su questi temi, dopo oltre un anno insomma di iniziative da parte del coordinamento cittadino sanità e negli ultimi mesi anche insieme con i movimenti di lotta per la casa, iniziative rispetto alle quali l'ASL Roma 2, che è il distretto sanitario più grande di Europa, con oltre 1.300.000 residenti più una numerosa popolazione che non risulta residente ma che comunque insiste su quel territorio sia per transito, sia per lavoro, sia per altre ragioni, e diciamo appunto queste ASL si erano rifiutate di aprire una vertenza, un confronto con le istanze del coordinamento cittadino, che poi sono istanze se vogliamo anche minime, nel senso che quello che si chiede è semplicemente di applicare la riforma di istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 78, e quindi il fatto che debbano essere rispettati i tempi nell'assegnazione sia delle visite specialistiche che delle prestazioni strumentali o di analisi, e sia che venga permesso l'accesso al servizio sanitario a tutte le persone a prescindere da quale è la propria condizione giuridica dal punto di vista quindi dei documenti e così via, quindi di quelle temi che anche le recenti provvedimenti legislativi prima del governo Renzi, poi dell'attuale governo Conte, hanno tentato insomma di colpire, poi la Vulgata l'ha messa sul fatto colpire gli immigrati, che sarebbe già di per sé un fatto gravissimo, ma in realtà colpisce tutte quelle persone che per varie ragioni si trovano in una condizione di difficoltà dal punto di vista di quelli che sono gli adempimenti burocratici necessari ad avere dei documenti, e che sono assolutamente estranei a quella che dovrebbe essere la condizione di vita delle persone. Appunto su questi temi abbiamo il 4 aprile ci siamo presentati numerosi alla direzione generale dell'ASL Roma 2, che fra l'altro risulta anche l'ASL con la maggiore segnalazione di problemi da parte della sua popolazione presso il Ministero della Sanità di tutta Italia, e dicevo ci siamo presentati per pretendere che si aprisse questo confronto, che si aprisse questa vertenza, e alla fine abbiamo ottenuto un incontro che c'è stato il 18 aprile con un presidio durante lo svolgimento dell'incontro stesso. Da questo incontro abbiamo ottenuto una risposta diciamo positiva sul tema dell'accesso universalistico alla sanità, quindi adesso stiamo approfondendo il tema e sperimentando nei casi concreti se questa disponibilità effettivamente si realizza, e mentre sul tema delle liste d'attesa, quindi dello scandalo per cui uno che ha necessità di una vita cardiologica gli viene detto che le liste
Marco,
sono
non ti voglio non ti voglio
no, faccio veloce, vado a
ci abbiamo un'altra telefonata sulla Palestina, sì. Successiva
sì, vado a
ho chiuso come orario
sì, vado
se
a
sintetizzi
vado a
alla conclusione, non è una forma di censura, capito?
Sì, adesso vado a stringere. Quindi sulla base di queste cose ci hanno detto che ci avrebbero dato una risposta dopo il 1° maggio, e quindi chiaramente noi abbiamo ben chiaro che dobbiamo costruire una capacità di lotta di carattere cittadino per ottenere dei risultati su questo tema, e quindi in questo senso abbiamo convocato questa assemblea del 10. Nel frattempo si è successo un altro fatto, cioè che il coordinamento cittadino sanità ha ricevuto una segnalazione e quindi ha denunciato sia agli organi di stampa sia sul proprio sito eccetera il fatto che ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una sanità che non è uguale per tutti, a una sanità che privilegia chi ha i soldi o chi ha delle cariche politiche istituzionali, per cui appunto all'inizio di aprile un senatore del Partito Democratico che ha subito un incidente stradale è stato portato al pronto soccorso del Policlinico e nel giro di 2 ore gli è stato fatto
tutte le analisi possibili e immaginabili, ed è stato persino trovato un posto letto in terapia intensiva al di fuori della qualunque norma. Il giorno dopo poi è uscito tranquillamente perché bontà sua non si era fatto nulla, e mentre contemporaneamente c'erano decine di malati accatastati da giorni dentro il pronto soccorso sulle barelle in attesa di un posto letto e con condizioni sanitarie assolutamente molto più gravi e necessitanti appunto di intervento concreto, e che tranquillamente se ne sono fottuti. È arrivato il direttore generale del Policlinico, il signor Panella, si è preso sotto braccio la Martina e la Madia e si è andato a risolvere, ad informare che all'illustre paziente venisse riservato tutto quello che non è mai riservato invece ai pazienti normali che quotidianamente vanno nel pronto soccorso. E questo a pensare che all'inizio di marzo la stessa ministra della salute Grillo era andata a sorpresa al pronto soccorso, che aveva denunciato appunto questa situazione vergognosa che è stata riportata dal comunicato del coordinamento cittadino sanità. Appunto un lavoratore del policlinico, del pronto soccorso peraltro, che ha ha rilanciato sulla pagina Facebook del coordinamento del policlinico questa denuncia del coordinamento cittadino sanità, gli è arrivata una bella lettera in cui lo si invita il 20 maggio a un consiglio di disciplina con la prospettiva del licenziamento. Questa cosa è chiaramente un segnale grave di attacco alla presa di parola dei lavoratori e delle lavoratrici, che si inserisce pienamente in questo percorso.
Lui si è già beccato
3 mesi di sospensione senza stipendio che gli sono scaduti a dicembre scorso per un'intervista rilasciata in occasione della visita dell'allora candidata alla presidenza della Regione Lazio Lombardi, in cui appunto aveva nient'altro che raccontato la situazione del policlinico esattamente così come poi l'ha raccontata la ministra della salute. Però su quello stiamo facendo ricorso e aspettiamo di vedere sanata anche quella infamia. E appunto a questo punto, con questo tentativo di reiterato di provvedimento disciplinare, si punta direttamente al suo licenziamento, come monito chiaramente, perché non è certo un qualcosa che possa aiutare i compagni e le compagne, ma come monito per tutti i lavoratori e lavoratrici che volessero prendere parola. E quindi è chiaro che nell'assemblea del 10, visto che i temi sono alla fine sempre gli stessi, cioè l'accesso libero, gratuito e universalistico alla sanità pubblica per tutte e tutti, nella del 10, quindi rilanceremo con forza anche la battaglia su questo tema dei provvedimenti disciplinari, sul quale già abbiamo fatto numerose iniziative. Ecco, quindi
Marco,
in qualche modo pensiamo che sia fondamentale che il 10 ci sia una grande partecipazione.
Marco, hai ribadito il giorno dell'appuntamento e sei stato esaustivo.
Ho detto tutto, io lo posso salutare.
Ti salutiamo, ciao, buon lavoro.
Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
Allora, pronto?
Pronto, buondì.
Vincenzo, vai, adesso renditi conto tu, raccontaci questa situazione, l'evoluzione drammatica, tragica, che ormai da anni, ma adesso in questi giorni, la questione della Palestina, stiamo vedendo delle immagini veramente preoccupanti. Dici quali sono gli
La preoccupazione di una ennesima aggressione direttamente a Gaza, sia via terra che via aerea, che ormai tutti i giorni questo avviene. L'aggressione per via terra potrebbe diventare un ennesimo piombo fuso in virtù del fatto che la popolazione gazawi continua a resistere in tutti i modi. Tutto questo momento così drammatico, ne sono stati sempre tanti in Palestina, in particolare a Gaza, avviene proprio da partire da venerdì. Venerdì era il 59esimo venerdì della marcia per il ritorno, e fin dalla mattina ci sono stati tutti i movimenti possibili e immaginabili lungo la striscia di Gaza, ma anche a Ramallah, a Jenin, a Hebron, a Qalqilya e quant'altro, come avviene ormai ogni venerdì. Siamo al 59esimo, è passato un anno 13 mesi da questo punto di vista, e alla conta dei fatti a fine giornata c'erano già 4 morti, cioè i cecchini israeliani avevano colpito duramente, mentre era stato ferito ovviamente un militare dal punto di vista delle capacità anche che i Gazawi hanno di resistere in questo caso. La Gaza la mattina del giovedì, un giorno prima, era stata bombardata ai soliti obiettivi sensibili, come dice l'esercito israeliano, in virtù del fatto che l'autonomia dei Gazawi è tale che si sono inventati anche i palloni incendiari, cioè dei palloni con l'elio dentro, ovviamente a cui ci aggiungono un innesco e il pallone cadono sui i coloni israeliani del confine, che quindi vanno incendiando alcune attività agricole che lì ci sono, e questo ha fatto sì che da un pallone incendiario si arriva ai bombardamenti. Questo giovedì, venerdì, come ulteriore messaggio di guerra fatto da Israele nei confronti dei palestinesi, sono arrivati ovviamente 4 morti, e di fronte a 4 morti alla fine giornata ce n'era addirittura un quinto. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che Hamas in particolare, che detiene ovviamente anche la capacità di saper costruire i razzi e spedirli, ovviamente eccetera, ha tirato fuori 150 razzi verso il territorio confinario di Israele, che ha colpito qua e là ovviamente facendo dei grandi botti, ma pochissimi danni, se non quelli ovviamente di carattere materiale e via di seguito. E a fronte di tutto questo c'è stata la reazione sempre violenta, drammatica, guerresca da parte di Israele, che ha continuato a bombardare, ha fatto levare in cielo ovviamente gli aerei hanno bombardato qua e là. È morta una bambina di 18 mesi, è morta una donna incinta palestinese, eccetera, e questi sono quelli che i dati che conosciamo fino a questa mattina. C'è stato un gabinetto di crisi immediato da parte di Israele con la presenza di Netanyahu, che si è spostato da Gerusalemme a Tel Aviv, dove risiede il quartier generale delle forze armate israeliane, e da lì si sta misurando la capacità di risposta, quindi la preoccupazione che ci possa essere anche un intervento via di terra, e che significa una guerra dispiegata. A fronte di questo si stanno mettendo in mezzo, come sempre avviene ovviamente, un pezzo di americani, ma per fare più danni che ovviamente che calmi, e ugualmente gli egiziani, che hanno tutti gli interessi, come dire, di mettersi in mezzo per poter avere loro il controllo su Gaza da questo punto di vista, visto che il piano Trump, che è il piano del secolo con cui si vogliono addomesticare completamente tutti i palestinesi, ha l'obiettivo di incamerare tutti i territori occupati, non definendo più che possa esistere una Palestina, neanche in quello spietato argomento ovviamente che fu alla base del progetto di Oslo, che è due popoli, due stati, che non esiste più da nessuna parte se non nelle parole ancora della ANP e di qualcun altro palestinese, ma per la maggioranza dei palestinesi che vivono tutti i giorni sotto l'apartheid e sotto il dominio israeliano, si sa che Israele di fatto ha incamerato i territori occupati, rimane questa striscia di Gaza che volentieri ovviamente Israele vuole cedere sotto il protettorato egiziano. Ecco, questi sono gli elementi fino a questo momento, fino a questa mattina presto, fino alle 8 di questa mattina. Ci auguriamo che i cattivi pensieri dell'aggressione anche via terra da parte israeliana vengano meditati a fronte delle perdite che potrebbero avere in questo campo. Le elezioni sono passate, c'è da fare solo il governo in cui ci sarà ancora la guida Netanyahu, quindi viene a mancare anche un elemento in più per la propaganda, per avere voti in questo caso. Ma i Gazawi sanno bene le cose che fanno, ormai sono sotto pressione da tantissimo tempo, e la situazione sicuramente deteriorerà, ma avrà come scopo ovviamente quella di saper mantenere la resistenza e la fronte alta di fronte all'aggressore israeliano.
Va bene, per loro pensano di eliminare il territorio della Palestina, ma i palestinesi resteranno sempre lì.
Ma se
sarà,
uno pensa
difficile, sarà difficile poi eliminare i territori, ma alla fine i palestinesi saranno sempre lì e ci avranno sempre da fare i conti con un popolo dignitoso e resistente, che non è che si mette
resistente in tutti i mezzi. Venerdì facevo le indicazioni che venivano di una serie di episodi eccetera, vi cito solo questo: ben 32 palestinesi, maschi e femmine, 19 donne, gli altri maschietti, sono arrivati in cima all'Everest, in cima all'Everest hanno piantato 40 bandiere palestinesi, hanno fatto la foto di gruppo. Voi capite bene che altra indicazione viene fuori da questo popolo indomito che riesce con pochissimi mezzi a dare significanza di sé e porre una prospettiva ovviamente sicuramente sensibile di fronte al loro popolo. Israele ci può fare quello che crede, ovviamente lo sta facendo ormai da tantissimi anni, lo sta facendo da almeno un secolo, espellendo palestinesi dal proprio territorio, hanno espulso ben 3.000 palestinesi da Gerusalemme in modo da poter cambiare la storia, che tutti sanno che Gerusalemme è una patria araba ovviamente eccetera, eppure ogni giorno c'è l'uscita forzata dei palestinesi da parte di Gerusalemme dopo che ovviamente Trump ha legittimato l'ambasciata e quindi ha legittimato che Gerusalemme è l'unica città